Buongiorno. Buongiorno a tutte e tutti. Scusate il farone lì, posso star qui dalla regia? Allora iniziamo questa mattina. Iniziamo con la sessione sull'antirazzismo. In una società razzista non siamo chiamati a non essere razzisti, ma dobbiamo essere antirazzisti. C'è una piccola modifica sul programma, quindi anticipiamo la testimonianza di Ambio David a prima del break e avremo dopo la sessione un ricordo per Rosalba. Quindi direi che possiamo iniziare. Ringrazio Silvia Fontana, MSF Italy Human Resources Responsible, cioè la responsabile delle risorse umane in Italia, ma scritto in inglese, che modera questa sessione. Abbiamo in collegamento Andrew Pan, Senior Consultant Africa Rails Partners, Kossi Komla Ebri, Writer and President of the Redani, in collegamento anche lui, grazie. E Florence Omorogeva, Emergency Humanitarian Worker, in collegamento. Siamo pronti? Grazie a tutti.
Posso iniziare? Allora, buongiorno a tutti. Spero vi siate ben riposati dopo la prima giornata di forum. Oggi, come ricordava Monica, parleremo di razzismo e di antirazzismo. La sessione che abbiamo pensato di strutturare voleva essere più che altro un momento di riflessione con i panelist, a cui lascerò praticamente quasi subito la parola, su che cosa significa per ognuno di noi razzismo e soprattutto in una società sempre più complessa, diciamo, cosa significa effettivamente porre in atto delle azioni di antirazzismo e in un'ottica ancora più propositiva essere veramente un attore di cambiamento. E nella nostra organizzazione Medici Senza Frontiere, ma anche e soprattutto nella nostra società, quella italiana. Per questo mi piaceva fare una piccola introduzione anche a cosa sta facendo MSF come movimento su questo importante tema e sarò molto rapida. Oramai è da circa 2-3 anni che Medici Senza Frontiere ha voluto intraprendere una grande riflessione, non semplice, ma comunque l'abbiamo voluta iniziare su il razzismo all'interno della nostra organizzazione, chiamato anche razzismo sistemico o istituzionale. Grazie a questa volontà di continuo miglioramento e in maniera molto concreta, Medici Senza Frontiere ha creato proprio dei progetti e delle iniziative che vi cito perché poi magari con Annalisa diffonderò anche dei link per voi per conoscere ulteriormente questi progetti. Il primo progetto, per esempio, molto concreto è quello della creazione di un committee, della creazione di un TIC, quindi di un progetto internazionale sull'antirazzismo, che ha la volontà di creare un gruppo di persone, un cohort, facenti parte di tutto il movimento, che abbia la capacità di intraprendere queste difficili discussioni all'interno di tutte le partner section, all'interno di tutti gli OC, su tematiche relative al razzismo nella nostra organizzazione. Un altro importante working group che si è creato è quello del EDI Working Group a livello internazionale. EDI sta per Equity, Diversity e Inclusion. Chiaramente questo working group non si occupa solo del razzismo, ma va a toccare altre tematiche relative all'inclusione, relative alla diversità e relative all'uguaglianza, all'equity all'interno della nostra organizzazione. L'obiettivo di questo working group è quello di creare buone pratiche tra diverse e moltissime realtà della nostra MSF nel mondo per cercare di essere sempre di più un'organizzazione inclusiva di fondo. E volevo a questo punto, per darvi proprio una testimonianza diretta di questa parte dell'MSF che sta già lavorando sull'antirazzismo, dare veramente per due minutini la parola a Erastus, che è qua con noi oggi, è membro del International Board e anche co-chair del Comitato sull'antirazzismo di OCBA. Erastus, se vuoi, così vi può anche dare un suo insight e poi lasceremo la parola ovviamente ai nostri panelist con due importanti domande. Perfetto. Grazie.
I can speak from here?
Yeah.
Okay.
Buongiorno. Rastas è il mio nome, membro dell'IB, ma prima di entrare a far parte dell'IB facevo parte dell'Agora. Agora è un'estensione di OCBA ed ero come OC. OCBA ha intrapreso un'azione riguardo al razzismo. Quindi si sta portando avanti del lavoro da un anno e mezzo in questo campo e quest'anno è stata emessa una dichiarazione che riconosce il razzismo all'interno dell'OCBA che avviene, c'è, e in questa dichiarazione è stata espressa delle scuse nei confronti di chi è stato oggetto di razzismo direttamente o indirettamente e quindi è un problema da affrontare. E poi ci sono delle call su che cosa bisogna fare per eliminare il razzismo all'interno dell'OCBA. Quindi delle attività molto chiare sono state adottate, sono state individuate, scegliendo quelle da implementare a livello di esecutivo dell'OCBA per portare alla luce problematiche legate al razzismo. E quindi il comitato lavora assieme al DG con il presidente dell'OC Paola e questo per adottare delle misure concrete. Sono 8 mesi che lavoriamo con delle attività molto chiare che verranno richiamate a livello esecutivo e generale su quanto si andrà facendo per garantire che nel discutere il razzismo non ci si limiti alle parole, ma si promuovano delle azioni. E faccio una sintesi perché abbiamo poco tempo. Dopo aver individuato le attività, abbiamo dedicato 3 o 4 mesi a lavorare su indicatori specifici che verranno utilizzati per garantire l'applicazione delle misure. Sono 39 gli indicatori che sono stati individuati per seguire le attività con una tempistica che verranno controllate ogni 3 mesi. E per garantire che queste attività vengano realizzate e se vengono rilevati dei cambiamenti, degli esiti, sia nel breve termine che nel lungo termine, quindi vedere cosa succede dopo un anno, dopo 2 anni, dopo 3 anni, se le cose cambiano. E poi per quanto riguarda le risorse umane, vediamo se c'è un equilibrio a livello regionale e se ci sono pari opportunità e vediamo c'è il riconoscimento che il razzismo effettivamente esiste. Questi indicatori sono stati individuati, lavoriamo con l'elite del DI e con le risorse umane dell'OCBA, con il presidente, il comitato sul comportamento che per garantire che ci sia un coordinamento, quindi non si tratta di un'attività che fa capo soltanto al comitato antirazzismo, ma viene coinvolto anche l'OCBA. Alcune settimane fa abbiamo organizzato un workshop, un seminario ad Agora, facilitato da soggetti esterni che hanno condotto il seminario su come definire il razzismo. Quando si parla di razzismo istituzionale, di cosa stiamo parlando? Quindi razzismo a livello individuale, a livello istituzionale, e come si lavora insieme per affrontarlo, e anche il riconoscimento che c'è il razzismo. Quindi il seminario ha avuto successo e Monica, tu sei andata via presto, cioè non eri presente purtroppo. Comunque questo è stato un seminario per la squadra di governance e poi un workshop con il management. Quindi uno con il management e uno con il leadership. E grazie a queste conversazioni è stato definito il razzismo con delle autoriflessioni, perché cercando di individuare come individuare il razzismo, con una conversazione anche
spaces where people can
la stampa e condividere le esperienze senza essere vittimizzati, che si tratti da parte dell'associazione, dello staff, eccetera. Quindi parlare di queste esperienze, sentire cosa pensano del razzismo, eccetera. Quindi dovremmo fare una conferenza stampa ogni 3 mesi. E in sintesi, so che il razzismo è un argomento delicato, difficile, e dobbiamo riconoscerlo e accettarlo, ma occorre la partecipazione di tutti. Non lo si può fare da soli, non lo potete fare anche voi da soli, ma devono partecipare tutti. E cosa più importante, occorre riconoscere che esiste. Magari non siete voi le persone che mette in atto degli atti razzisti, ma può esserci appunto a livello del dipartimento, dell'istituto, dell'istituzione. Quindi si tratta di mettere in moto un processo inclusivo, iniziando con il riconoscere che esiste. E questo è un buon esempio su come MSF può veramente portare avanti questa discussione sul razzismo e come affrontarlo. E la collaborazione è stata positiva. La governance deve prima riconoscere il processo, riconoscerlo e accettarlo. E abbiamo iniziato questo con l'OCBA, con il riconoscimento dell'esistenza del razzismo. Quindi si è partiti dall'alto e man mano poi si è scesi verso il basso. La prima impressione quando si comincia a parlare di razzismo è che si deve, diciamo, tener conto di chi dice: ma non esiste il razzismo. È difficile quindi riconoscere che esiste, accettare che esiste. Ecco, questo è il primo passo. Quindi le persone dicono apertamente, dicono no, ma il razzismo non esiste qui. Questo non è un feedback negativo, bisogna rispettare questo punto di vista, ma bisogna continuare con la conversazione e con delle azioni specifiche che dovranno essere adottate e seguite, monitorate, misurate. E questa è una conversazione che è in corso, che continuerà anche in futuro.
Grazie mille Rasmus, veramente. E proprio con questo invito all'azione e alla riflessione, prima alla riflessione, ora apriamo al dibattito con i nostri panelist, e lo apriamo con una domanda che è proprio quella: che cosa pensi, ovviamente rivolta a ogni panelist, che sia per te il razzismo e cosa puoi portare, insomma, cosa puoi condividere con tutta l'audience. So che Florence voleva in particolare iniziare e chiederei poi a tutti i panelist di magari anche presentarsi e raccontare chi sono, se lo desiderano. Prego Florence.
Buongiorno a tutti, mi sentite?
Molto bene.
Ok, grazie. Innanzitutto vorrei ringraziarvi per questa opportunità di essere di nuovo qui in mezzo ai volontari MSF in particolare, perché come dicevo a Silvia, MSF è stato il mio primo amore nel lavoro, nell'ambiente socio-sanitario nel lontano 2006, qui nella regione Campania, in particolare nella zona di Castel Volturno. Quindi ritornare a parlare con MSF, ma è sempre un piacere. Allora, il mio intervento non sarà di tipo sociologica su questo argomento, perché ci sono gli altri che lo sanno fare molto molto meglio di me, ma oggi vi porterò alcuni della mia testimonianza come donna nera che vive in Italia da oltre 20 anni. Allora, come diceva Erasmus, il razzismo è molto difficile parlarne, cioè è molto complicato parlarne di razzismo, perché a volte sembra invisibile, a volte sembra che non ci sia, perché lo percepisce solo la persona, cioè la persona interessata direttamente. Allora, io farò il mio cioè vi presenterò alcuni esempi. Farò raccontandovi del razzismo nei piccoli gesti, il razzismo che può essere racchiuso in una sillaba, il razzismo con noi neri, il razzismo con noi donne nere che dobbiamo sopportare quotidianamente, non da chi ce l'ha con i neri, ma non da chi ripete a pappagallo quello che sente dire i politici di destra, ma di chi contro di me, contro di noi neri, non ha nulla al contrario. Anzi, magari sto anche simpatica a questa persona, non ha nessuna intenzione di ferirmi oppure di offendermi. Per lui o questa persona è quasi, è normale, è istintivo rapportarsi con me in un modo diverso da come si rapporterebbe con una bianca o con una donna bianca, cioè con atteggiamenti superiori, che per me, secondo me, questo è razzista. Sì, è razzista. Allora, come dicevo, porterò alcuni esempi. Innanzitutto, cioè vorrei dire che il corpo umano, anzi il cervello umano, ha questa forma di difesa che quando succedono delle cose, tante cose per fortuna vanno nella scatola, cioè vanno in uno dimenticatoio, non te li ricordi più per un motivo o per l'altro, o perché veramente traumatizzato, oppure perché non te li vuoi ricordare, oppure... Però io vi presto quelli che me li ricordo, perché alcune cose non me le sono ricordate, me le hanno ricordate alcuni amici, me le hanno ricordate il mio marito, me le hanno ricordato questi episodi di passato. Allora, come dicevo prima, bastano una sillaba, con due parole per essere razzista. Allora, queste due lettere che dico io sono la T di Torino e la U di Udine. Cioè, che vuol dire tu? Quando è che si dà il de tu in Italia ad una persona? In inglese, che è la seconda lingua, anzi la prima lingua più parlata in Nigeria, perché colonizzati dagli inglesi, si dice you, ok? Si usa sir o madam come forma di cortesia. Quindi questa cosa del tu... l'ho imparata qui in Italia anche lei l'ho imparato a dare del lei a una persona che per me è difficilissima da chiamare una persona lei, ma che è femmina, perché la devo chiamare lei? Cioè, io ho imparato a dare del lei a una persona qui in Italia. Si dà del tu ad una persona quando si conosce, a un bambino, ai genitori della classe del mio figlio, a... Così, cioè quando c'è qualcosa in comune, oppure, cioè tipo oggi, abbiamo qualcosa in comune per fortuna, quindi ci permettiamo di dare del tu. salvo questi casi, bisognerebbe dare delle leggi. Cioè, io sto facendo questa premessa proprio per me stessa, non per voi, perché ovviamente lo sapete, ma io mi devo rinfrescare la memoria per darmi una partenza. Allora, le persone anziane, ad esempio, si dà del lei, no? Questo vale anche per gli sconosciuti, il medico, il cameriere, il barista, il medico, il panettiere, il fruttivendolo, eccetera. Questa è la regola, ok? Ma questa regola purtroppo non vale per me, per noi neri, ma direi per gli stranieri, immigrati in generale. Cioè, qualsiasi sconosciuto, cioè di qualsiasi età, si sentono autorizzati a darti del tu, forse perché a me questa forma di cortesia non mi appartiene, non è dovuta, chissà. Allora, non sto dicendo che tutti mi danno del tu, ovviamente. Io ho un vicino di casa, ottantenne, il signor Antonio, cioè siamo vicini da 13 anni. Il signor Antonio mi dà del lei e mi chiama signora. Il signor Antonio non è la regola, purtroppo è un'eccezione. Allora, di questa questione del tu si è parlato anche recentemente per il caso della presidente Meloni, che si è rivolta all'onorevole Soumahoro dandogli del tu. Un attimo soltanto. Mi sentite? Mi sentite?
Sì, sì.
Sì.
Okay. Ti sentiamo bene.
Ah, ok. Allora, dicevo che cioè, è successo il fatto dell'onorevole Soumahoro, che è stato dato del tu dalla presidente Meloni, quando fino a quel momento prima ha dato del lei altri deputati, li ha chiamandoli onorevoli colleghi, eccetera. Cioè, voglio dire, è qualcosa che viene naturale, dal dentro, istintivo, dal profondo della cultura, a tutti i livelli. Purtroppo è così. Quindi, secondo esempio, vorrei parlare molto velocemente per non prendere troppo tempo. Allora, faccio la fila in supermercato, ok? La cassiera, ovviamente, dandomi del tu, no, questo non manca quasi mai, mi dice di allontanarmi con il braccio così, di allontanarmi e aspettare il mio turno, ma nello stesso momento mi stava dicendo di allontanarmi dal mio marito, che è bianco, e di attendere il mio turno. Perché? Perché nella sua mente l'opzione coppia mista non è contemplata, non esiste, non può essere. A proposito di marito bianco, in sala d'attesa, questo è un po' divertente, fa un po' ridere, in sala d'attesa dal mio medico di famiglia, stavo aspettando il mio turno ed ad un certo punto sento la segretaria parlare a voce bassa, cioè sento che diceva ai altri pazienti: non vi preoccupate, Kist non ha così. O marito e Yank. E poi ho capito che stavano parlando di me. Cioè, tradotto in italiano vuol dire: non vi preoccupate, questa qua non è così, il marito è bianco. Cioè, il rapporto con il bianco come garanzia di rispettabilità. Oppure la signora che stringe la borsa appena salgo insieme a lei nell'autobus. Oppure la commessa che mi segue appena entro in un negozio, in un supermercato, dove ci sia, fino a quando non finisco di fare la spesa, fino alla cassa. Cioè, questa mi fa un po' ridere, nel senso che in un noto supermercato nella mia zona andavamo a fare la spesa ogni domenica, tutta la famiglia. Nello stesso supermercato Cioè, durante la settimana, mercoledì o giovedì, passavo per prendere qualcosa. Me, quando passavo il mercoledì, mi seguivano avanti e indietro, no? Come solito, come seguono anche tante altre persone neri, perché c'era un target che i neri in quel posto rubano e sono delinquenti. Quindi i mercoledì mi seguivano. Ma la domenica, quando facevo la spesa insieme alla mia famiglia, ero una donna per bene. Cioè, non sono la stessa persona del mercoledì a venerdì. Hanno messo 2 anni per capire che ero la stessa persona che perseguitavano durante la settimana che veniva la domenica col marito. Un altro esempio, uno sconosciuto che mi accarezza i capelli. Cioè, io questa cosa sinceramente lo vedo fare solo ai cani, che uno si permette di accarezzare senza un permesso. Io lo faccio coi cani, cioè lo ammetto, girando nei centri commerciali vedo un cane bello, peloso, lo accarezzo. Cioè, invito anche i miei figli, guarda che cane bello, lo accarezziamo. Però questa cosa ormai non conto quante volte mi è capitato, uomini, donne, ragazzini, che sono certa che non lo farebbero mai con una donna riccioluta bianca, cioè mai, non si sarebbero mai permessi. Cioè, ricordo quando sono andata a ritirare il mio passaporto italiano in questura, ero seduta con un poliziotto davanti a me. Entra una poliziotta bianca dalla porta e all'improvviso si infila le mani nei miei capelli, questa poliziotta, e faceva: Maronna, come sono belle, sono morbide, Maronna, Maronna. E ovviamente con la mia faccia tutta perplessa giro così per dire: ma che cavolo fai, no? Ma lei, come se non esistesse, continuava parlando con collega: Maronna, sembra spuma, Maronna, quanto sono belli sti capelli. Comunque, in quel momento non c'ero, non esistevo. Come si faceva proprio con i cani, accarezzandoli. A ripensarci, l'avrei dovuto dare un morso. Comunque, a proposito di animali, potete immaginare anche i riferimenti alle scimmie, alle pantere, sai, donna nera, alle banane, al corpo e della sessualità selvaggia della donna nera, del tipo: non sono mai stata con una come te. Oppure a me piacciono tantissimo le donne nere. Oppure anche per alcuni uomini è anche naturale palpare una donna nera, perché lei per natura ci sta. Tempo fa ho letto un'intervista ad un uomo bianco, direi, cioè lo specifico, perché stiamo parlando di razzismo bianco e nero, che lui diceva che andava con le nere perché per lui non è tradimento alla moglie. Cioè, lui va con le nere, ok? Non è tradimento. Io non so se la moglie sapeva di questa cosa, del suo tradimento, però comunque era chiaro che per lui tradimento può essere solo tra esseri della stessa specie, e non era quello il caso, evidentemente. Cioè, per me, ha un altro piccolo esempio: ma come parli bene l'italiano? Cioè, con sguardo spesso quasi sconvolti, no? Una nera: oh Maronna, come parla bene italiano? Quante volte me l'avranno detto? Con me ci può stare, ok? Perché sono arrivata una vecchia teenager in Italia, ci sta, ero già grande al mio arrivo in Italia. Ma detto a mio figlio oppure a mia nipote, che sono nati e cresciuti in Italia, non si può sentire, non si può sentire, porta nausea. Questa povera figlia, mia nipote, che sai, ha 14-15 anni, quante volte gli è capitata che le, viene chiesta quanto vuoi, quanto prendi mentre attendeva l'autobus, oppure viene inseguita fino a casa perché, cioè, viene scambiata per una prostituta oppure per una ragazza facile, oppure la tristezza provata da questa figlia per un affitto o un lavoro improvvisamente negato quando hanno visto che era nera. Lei chiama a telefono, ok? Lei ovviamente non ha l'accento come ho io, no? Non si sente che è straniera. Si presenta per vedere la casa perché era tutto a posto. Appena la vedono, la casa non c'era più. Non c'è. Allora, quando in Italia, cioè che ci siano i neri italiani, l'Italia fa fatica a, ad accettare questa cosa, è una cosa che ancora non, non sappiamo accettare. Io non credo che, come ogni tanto si sente dire, che la società civile sia più avanti della politica e che non riesce ad approvare una legge. No, non ci credo, cioè tipo lo Ius Soli, lo Ius Cultura, lo Ius Scuola. Io penso che la, la politica è, lo, è il reflex della società, è lo specchio della società. E la società di cui parlo è, per esempio, la professoressa di un istituto scientifico che utilizzava mia nipote come metro di paragone per alcuni alunni. Che faceva? Chiamiamola Joy, mia nipote. Guarda, pure Joy sa fare questa cosa. Se lo può fare Joy, lo potete fare tutti quanti. Ma questa povera Joy è nata a Napoli, cresciuta a Napoli, sulla carta d'identità c'è scritto nata a Napoli, cittadinanza italiana, ma non vedo la differenza. Ok, neanche la professoressa del liceo riesce a percepire questa cosa. Allora, quello che penso è il, questo razzismo quotidiano è molto più pericoloso del razzismo estremo, secondo me, perché raggiunge vita di più persone, lascia i segni e provoca danni anche più duraturi. Come avevo detto, non sono una studiosa di questo fenomeno, ma una cosa mi è molto chiara, che queste non sono frutto di ignoranza, no. Come spesso sentiamo dire, ignorante, lascialo stare, anche dai amici bianchi a cui racconto questi fatti, perché c'era veramente tempo fa che raccontava giorno per giorno, settimana per settimana, anche sul mio profilo Facebook. Però le risposte erano quasi normali, no? L'ignoranza, non dare, no? Sai, queste cose qui. Cioè questa cosa di far sembrare il frutto di una società basata sulla discriminazione, perché forse discriminando queste persone trova la propria identità come il panettiere, mentre faceva il panino e prosciutto con me e mia collega Bianca, approvava a tutti i costi di spiegarmi che io non potrò mai essere una vera italiana. Non mi ha convinto questo panettiere, ma mi ha fatto venire la nausea, mi ha fatto venire la voglia di distruggere il documento che attesta che sono italiana. Ero molto arrabbiata, ero nera, veramente nera, questa volta non fuori ma anche dentro, ero incazzata nera perché non ho potuto mangiare neanche il panino che avevo in mano per questa cosa. Questi sono quelli che mi hanno segnato di più. Allora, a Castelvetturno, un altro esempio, c'è una squadra di basket che si chiama Tam Tam, composta da una quarantina di ragazzi, tutti nati in Italia, figli di genitori stranieri, che ogni anno incontrano difficoltà per partecipare ai campionati, perché i regolamenti per i campionati giovanile prevede 2, massimo 3 stranieri per squadra, e invece loro sono tutti stranieri, perché non hanno la cittadinanza italiana, e ogni anno il loro coach deve lottare e sperare in qualche deroga grazie a un intervento di qualche politico, e ogni anno questo paese li discrimina, ricordandogli che, e facendoli capire che non sono italiani, come faceva il panettiere con me, perché il panettiere mi aveva detto: il vero italiano si vede. Allora, vado avanti, poi concludo. Come ha scritto la giornalista inglese Reni Edelodge nel suo libro, perché non parlo più di razzismo con le persone bianche, io ho una versione in inglese, leggo un pezzo del suo libro. Continuano a dire a noi stessi e ai nostri figli che siamo tutti uguali, è una bugia, anche se detta fin del bene. Non siamo tutti uguali. La società in cui viviamo è un'ingiustizia estrema, e la diversità non è mai positiva. È una diversità piena di discriminazione, di stereotipizzazione razzista e, nel caso delle donne, di misoginia razzializzata. Allora, come avevo detto prima, vivo in Italia da più di 20 anni, e queste cose che mi sono accadute nel passato continuano ad accadere, anzi con tempo ho iniziato a accorgermi, no? E a comprendermi sempre di più il senso di alcune frasi, dei gesti, di atteggiamenti, dei sguardi, del body language, anche quando non parlano. Forse per certi aspetti la situazione è anche peggiorata a causa della propaganda xenofoba. Però inizio anche a notare dei cambiamenti in positivo, delle nuove generazioni che crescono insieme ai nostri figli, e vedo con piacere che nelle fiction e nelle serie TV italiane tra i protagonisti ci sono ragazzi e ragazze dalla pelle nera, afrodiscendenti, con il ruolo da protagonisti. E io vedo questo segno di cambiamento in meglio, come anche il fatto che inizia ad esserci una letteratura italiana fatta da autori e autrici afrodiscendenti, come ad esempio Jara Khan, che l'ho visto crescere a Castelvolturno, altrettanto Sabrina e Fiona Yi, Ijaba Shego. Grazie a loro, finalmente, in Italia si inizia a parlare e a leggere di neri nati e cresciuti qui, studenti, attivisti, artisti, che eravamo invisibili, non c'eravamo, perché le uniche persone nere di cui si parlava erano quelle sbarcate, vittime della tratta, quelli scesi a Lampedusa, i naufragati, la cronaca nera, nel ruolo di vittime o di carnefici, mai di persone normali. Ma la cosa più importante è che grazie a questi autrici non sono più solo i bianchi a parlare dei neri, ma stiamo parlando per noi stessi. Allora, in tutto questo che ho raccontato adesso, non avete l'idea dello sbarlo di mente che provano le tante donne americane nere che vivono qua, perché qui in vicinanza c'è la base americana e c'è la NATO. Sbalorditi, mogli di militari della Marina degli Stati Uniti o della NATO, oppure militari loro stesso, quando loro o i loro figli subiscono tutto quello che ho raccontato, mi fa pensare una frase di Jaba Shego che ho letto alcuni mesi fa, che diceva, leggo: il razzismo che l'Italia non vede per gli altri non è solo evidente, ma è osceno proprio nella sua inconsapevolezza. L'Italia è come se fosse ignara completamente del male che ha fatto e continua a far subire. Perché, allora, un'altra cosa che vorrei dire, il fatto di essere immigrata, nero, stiamo parlando di razzismo, perché è successo anche a me anni fa. Tempo fa si usava bric-a-brac per trovare lavoro. Mi sono presentato come Florence Morugieva, ok? A telefono, non c'era internet, non c'era WhatsApp tempi fa, e il mio cognome per la persona dall'altra parte sembrava russo, e la persona si pensava di trovare davanti una bianca. Ok, mi sono presentato a questo appuntamento, mi trovo lì e io ed un'altra persona per questo colloquio. Tu sei Florence Morogheva? Sì. Davanti al mio naso il lavoro mi è stato tolto proprio per il colore della mia pelle. Alcuni anni fa a Milano, dico questo.
Grazie Florence, solo per
concludo.
Vai di conclusione, perfetto, grazie.
Sì, sono in conclusione. Alcuni anni fa, in polemica giusta da parte di un gruppo di donne nere impegnate, scrissero una lettera al sindaco di Milano del Partito Democratico, che su una rivista si era apparsa il sindaco in posa seduto con un bambino bianco in piedi dietro di lui ed una bambina bianca nera accucciata ai piedi del sindaco abbracciandolo come un cagnolino. E titolo: Città aperta, sottotitolo: Tollerante ma attenta alle regole. Milano è diventato un modello da imitare, magari da non imitare nello stile comunicativo, mi veniva da dire. Tutto fatto in buona fede sicuramente, però ecco come concludono la lettera, ed è anche la mia conclusione di questo intervento, che si può fingere mostrando sulla copertina di un giornale una piccola neretta accucciata alla caviglia di un uomo il quale, guardando dritto all'obiettivo, sorride, pensando di aver vinto una sfida che non ha nemmeno ancora compreso. Grazie mille per l'ascolto.
Grazie, grazie mille Florence, ogni intervento dopo il tuo, almeno il mio, è veramente, sarà solo di passaggio, grazie veramente di cuore. Io ora chiederei agli altri due panelist, Cossi ed Andrew, di condividere le riflessioni anche alla luce di ciò che ci ha voluto condividere Florence in merito a questa. Ne avevamo parlato in merito a questo concetto del razzismo quotidiano, del razzismo che ti toglie la dignità di persona, di fatto. Aveva proprio parlato del sentirsi, riprendo le parole tue Florence, io non c'ero, non esistevo. E su questo vi lascio la parola a chi dei due vuole prendere la relè. Prego Cossi, grazie.
Buongiorno a tutti, mi sentite bene?
Molto.
Bene. Vi ringrazio per l'invito, ringrazio Florence per aver introdotto con esempi così lampanti quello che è la quotidianità, la violenza psicologica che noi diversamente visibili viviamo continuamente sulla nostra pelle. Io sono, così come la Ebri, sono in Italia dal 74, quindi sono 50 anni che mangio spaghetti, tortellini e lasagne, e parlo la lingua di Dante, di Calvino, la lingua di Ri de Luca, che uso anche come lingua di espressione letteraria. Nonostante tutti questi anni, esco per strada, qualcuno mi chiama ancora extracomunitario. Io dico, ma io sono in questo paese da tanti anni, per via del mio mestiere, in qualche modo qualche vite umane le ho anche salvate, tu non hai ancora fatto niente per questo paese e il mio aspetto fenotipico è quello che mi definisce per te, che fa che tu dici che io sono un extracomunitario. Poi qualcuno dirà così, sei il solito pervaloso, perché in fondo extracomunitario vuol dire che chi non appartiene alla comunità europea, quindi anche gli svizzeri sono extracomunitari, gli americani sono extracomunitari, i giapponesi sono extracomunitari, ma se provate a uscire per strada, fermate qualcuno, chiedeteli chi è un extracomunitario, non vi dirà mai uno svizzero. Questo è la banalità, diciamo, del razzismo, questo razzismo che Rocaia Diallo chiama il razzismo atmosferico, perché quando si parla in genere di razzismo, si pensa al razzismo violente, quello degli insulti, dei colpi, quello che uccide, ma c'è un razzismo, quello quotidiano, e queste due forme di razzismo sono interdipendenti. Perché queste due forme di razzismo, che ha identificato bene Laurence, sono razzismi che sono basate sempre sui tre P, cioè il potere, il predominio e il privilegio. Sono i tre elementi che caratterizzano. Il razzismo non si può capire, non si può ammettere senza introdurre il concetto del potere. E chi ha potere su di te o crede di avere potere su di te, no? E ti praticamente ti impedisce di respirare. Nella quotidianità questo vuol dire, io che ho studiato medicina a Bologna per poi specializzarmi in chirurgia generale a Milano, io volevo fare ginecologo. Quando ho cominciato a frequentare il reparto mi è stato detto di non più venire perché facevo spaventare le donne. Allora la mia scelta della chirurgia è stata dettata dal fatto che tanto dormono, quindi non c'è rischio che si possano spaventare. La quotidianità di questo, ma non è soltanto nelle scelte che questo ti obbliga a fare. Io mi sono laureato qui, mi sono specializzato qui, ma ho dovuto aspettare 10 anni per poter esercitare la mia professione, perché non mi permettevano di iscrivermi all'ordine dei medici, perché non avevo la cittadinanza italiana. Questo, il razzismo sistemico, è questo. Quando io l'altro giorno tornavo da mia figlia a Bolzano, alla stazione di Verona, ero sul binario, vedo 3 carabinieri, erano sul binario 1, io ero sul binario 3, attraversano il binario, mi piombano addosso e mi dicono fai vedere i tuoi documenti. Mi sono guardato attorno, ma c'era tanta gente sul binario, non ero solo io, non stavo ammazzando nessuno. Bene, loro sono la legge, gli faccio vedere la mia carta d'identità, lo aprono, quando vedono medico cominciano a darmi del lei. Vedono cittadinanza italiana e mi dicono, lei è italiano? E dico sì. E mi ridà la carta d'identità. Io dico, scusate, posso farvi un paio di domande? E mi dice, ma noi non siamo razzisti. Io dico, io non ho mai detto questo, lo state dicendo voi. Volevo solo chiedervi, ma lo sapete che è vietato attraversare i binari? Ecco, la quotidianità del razzismo è quel continuo subire. Se io scendo dall'aereo sistematicamente a Malpensa, devo aprire la mia valigia, perché devono controllare. Va bene, ormai sono abituato. L'altra volta avevo veramente fretta, perché perdevo la coincidenza dei treni. Allora mi hanno detto di aprire, ma alla fine mi sono esasperato, ho detto, ma cosa cercate? Alla cocaina, venite, ve lo faccio vedere così facciamo. E quando ho visto che lo stavo prendendo, dice, no, vada, io dico, no, volete vedere la cocaina? Finché non lo vedete io non ne vado via. Ecco, questa è la quotidianità del razzismo. È un razzismo che noi viviamo sulla nostra pelle, e questo lo ritroviamo nella ricerca del lavoro, nella ricerca della casa, perché al telefono la voce non ha colore. E quando uno arriva sul mezzo di trasporto, tante volte mi siedo, vedo che la gente occupa tutti gli altri posti, si siedono vicino a me solo quando non possono fare diversamente. Questo lo ritroviamo nell'uso costante della N-word, che, cioè io dico dire, in nero con la G. Questo lo vediamo quando i nostri figli viene impedito di entrare in discoteca, no? Perché fanno entrare altri? Questo non solo nel discorso del divido facies, del dar del tu, ma anche quando tu entri in un ufficio e che cominciano a parlarti lentamente, no? Con questo per farti capire che tu la lingua non la conosci, no? Quello che dice Florence, mi è capitato addirittura in studio una paziente che si è alzato la mano per toccarmi i capelli, no? Ma chi va da un medico e ritocca i capelli al medico nello studio? Ma questo forma di razzismo lo vediamo anche da parte delle ONG, nella loro campagna, no? di reclutamento di soldi, nel crowdfunding, soprattutto le dico nome e cognome, se decidono di fare delle cose orrende, bisogna dire queste cose qua. Queste immagini che fanno vedere sempre dei bambini con la faccia gonfia, il rosario rachitico, con il naso che colla, con le mosche in faccia, non c'è rispetto per la loro dignità. Le bambine africane vengono trattate come oggetti, non c'è rispetto per la loro dignità. Se la legge italiana dice che va tutelata i bambini, perché loro, per i bambini neri, no? Noi come Redani abbiamo fatto una campagna su questo, anche le immagini uccidono. Abbiamo cercato di incontrarvi per dire di evitare questa pornografia del dolore, che basta parlare alla pancia delle persone da parte dell'ONG, devono parlare al cervello delle persone, che le persone devono essere convinte, non perché il loro pietismo. E questo è ancora un modo di perpetuare il privilegio e il predominio sull'Africa e gli africani. E questo è la causa di tanti afrofobia, che è la base del razzismo che noi viviamo qui in Italia. Perché c'è un concetto di superiorità verso gli africani. Se io vado nelle scuole, come mi succede spesso, e chiedo ai bambini, quando vi dico Africa, cosa pensate? La prima cosa che mi dicono sono i bambini che muoiono di fame. L'Africa, l'immaginario dell'Africa, è un'Africa miserabile. Come possono rispettarti se l'immagine che noi hanno di noi è solo quella? L'immaginario, e questo immaginario porta anche nel linguaggio, perché il nostro linguaggio non è anche più che il prolungamento del nostro immaginario. Quando noi diciamo la parola nero, chiudete gli occhi e vedete già una distesa bianca. Se io dico rosso, chiudete gli occhi, dico fuoco, lo vedete già il rosso del fuoco. L'immaginario delle persone è importante, e l'immaginario che si ha sull'Africa è sempre un immaginario negativo. E non infrequentemente ci vengono chieste, dimmi una parola in africano, ditemi voi una parola in europeo. L'Africa sono 54 paesi, l'Africa ci sono più di 2100 lingue. Io ho un amico africano, me lo saluti quando vai in Africa, sì. Io ho un amico norvegese, quando arrivo in Italia te lo saluto. L'immagine dell'Africa sono quelli che vanno a Malindi e vanno a adorarsi al sole e passano tutti i giorni al sole e tornano e dicono io conosco l'Africa. Peggio, io ho il male d'Africa e molti male d'Africa non sono altro che male di privilegio, perché lì si sentivano importanti. Questo immaginario sull'Africa è la base di quello che è l'afrofobia oggi. E nell'immaginario italiano ci sono tre tipi di neri africani, cioè l'afroamericano, l'africano quindi il nero dei paesi occidentali, l'americano, l'inglese, il francese, quelli sono ancora rispettati. E molte volte molti ragazzi africani qui parlano in inglese per farsi passare per afroamericani, per essere rispettati. Poi ci sono gli africani dell'Africa, allora proprio zero, e poi ci sono gli afrodiscendenti. Perché il nero è il prototipo in questo paese del diverso, è il prototipo dello straniero. Per questo non riescono a concepire che ci possano essere afro-italiani. Ci sono dei ragazzi nati e cresciuti qui. È il razzismo sistemico, è la negazione del diritto di cittadinanza di questi ragazzi nati e cresciuti che vanno alle scuole con i loro compagni e che non hanno gli stessi diritti. non possono andare all'Erasmus come fanno i loro compagni, non possono andare a fare le gite all'estero come fanno i loro compagni, non hanno gli stessi accessi al lavoro, sì che non ha la cittadinanza, e per avere questa cittadinanza devono aspettare di avere l'età di 18 anni, mai andare via da questo paese. Questo è il razzismo. E questo razzismo sistemico è legato a un concetto di potere su di loro, a un concetto di predominio e a un privilegio bianco. C'è un ex giocatore che diceva: non si nasce bianco, si diventa bianco. E questo concetto del privilegio bianco, che è la base di tante cose in questo paese, dovrebbe esserci una reazione della politica. O la politica. Io sono appena tornato di un tour nelle università americane, e per gli americani era incomprensibile il fatto che dei ragazzi nati e cresciuti in Italia non abbiano la cittadinanza. Ho dovuto spiegare che in Italia vige il ius sanguinis, eppure anche il sangue dei neri è rosso, cioè non è che abbiano un colore diverso. Allora diventa assurdo che mi sono trovato negli Stati Uniti ragazzi di terza, quarta generazione che non conoscono neanche l'Italia, non sanno una parola di italiano, non lavorano, non pagano le tasse in questo paese, hanno diritto di voto, hanno diritto di avere il passaporto italiano, invece i nostri figli nati, cresciuti qui, non hanno gli stessi diritti. Questo è un razzismo sistemico. Poi c'è il razzismo dei volonturisti, quelli che vanno in Africa, no? E fanno le foto con i bambini africani. Ma immaginate se io vado in giro adesso e mi fermo con un bambino italiano e mi metto a fare la foto, no? Cioè, immaginate cosa direbbero i suoi genitori. Come minima cosa, se immaginate il vostro figlio dice: c'è un nero, mi ha fermato pensando per fare una foto, no? Perché io sono un bel bambino. Ecco, sono queste cose che vanno superate, sono queste cose che bisogna andare oltre. Ci sono dei segni, come diceva Florence, c'è una vignetta, perché ho visto che non voglio esagerare col tempo, eventualmente ci sono dei segni positivi. C'è una vignetta che ho visto l'altro giorno e che mi è piaciuto molto, di un bambino che torna da scuola e suo papà gli chiede: ma quanti stranieri ci sono nella tua classe? E questo bambino dice: papà, per ora nella mia classe ci sono solo bambini.
Andrew, adesso su questo ci sono solo bambini. Volevo iniziare con te una riflessione, se vuoi condividere, su cosa allora significa per noi potenziali alleati essere, noi vuol dire nel mio caso persona bianca e poi donna, essere un alleato, essere un antirazzista in una società che credo Florence e Cossi abbiano un po' molto ben descritto in termini di razzismo sistemico e razzismo individuale. Poi se tu lo vuoi, insomma, condividere magari delle tue riflessioni su azioni anche concrete, su cosa significa e cosa significherebbe essere antirazzisti. Quindi. E grazie.
Thank you. Hello everyone.
Grazie, buongiorno a tutti. Che privilegio essere in questo panel con Florence and Cossi. E la discussione mi rende molto triste, ma mi sento molto vicino, mi sento molto affine, perché penso che viviamo in un mondo razzista, in una società razzista, che sia in Italia, in Sudafrica o in Nigeria. Io sono in Nigeria e vivo nel Sudafrica, e prima di rispondere alla domanda cosa significa essere antirazzista, voglio dire qualcosa sul contesto. Venire dalla Nigeria, un continente nero, come diceva Florence, parto da quello che ha detto Kosis. C'è nella coscienza delle persone c'è un sistema, c'è un razzismo sistemico, ma la storia, la colonizzazione, la schiavitù hanno lasciato delle tracce nella mente, nella coscienza delle persone, e quindi il razzismo è stato internalizzato. Ci sono situazioni in cui, come bambino, fai qualcosa e le persone non ti vedono come un bambino, ma ti vedono come un bambino bianco, e quindi se fai qualcosa di carino ti guardano con rispetto, o se sei bello, se sei e questo è il prodotto di anni e anni, decenni, centinaia, decenni, diciamo, di schiavitù. Quindi non ci sorprende se le persone in Africa, in Nigeria, pensano al bianco della pelle come l'ideale, come l'aspirazione. E qui in Italia, e invece in altre parti del mondo, questo non è così. Forse loro vivono in una società libera dal razzismo, e questo credo che non esista personalmente. Per rispondere alla domanda, che significa l'antirazzismo e gli sforzi e gli interventi da fare per questo, voglio legarmi a quello che ha detto Florence and Cossi per condividere come è strutturato lo razzismo e offrire il mio intervento da lì. Forse passiamo io faccio parte di un'organizzazione che aiuta le persone con problemi razzisti e su delle questioni importanti, e ho lavorato con MSF negli ultimi 2-3 anni. C'è un processo di dismantellamento del razzismo, un movimento in Africa che è in piedi da diverso tempo, e quello che stiamo facendo con MSF, stiamo cercando di smantellare questo razzismo, questa tendenza. Sono coinvolti in progetti internazionali col MSF sul processo TIC, processo appunto per coinvolgere le persone appunto in dibattito sul razzismo e sulla consapevolezza della presenza del razzismo. Bene, quando penso al razzismo strutturale, questo comprende almeno 3 dimensioni. E queste 3 dimensioni non sono sufficienti individualmente. Quindi la prima è quella dell'obiettivo. Guardiamo che cos'è l'obiettivo di questa organizzazione. Qual è la missione dell'organizzazione? Qual è il paradigma che questa organizzazione si è data e vuole raggiungere? Qual è la linea guida che segue questa organizzazione? Come questa organizzazione mantiene la continuità con l'eredità della colonizzazione del passato? E questo paradigma rende le persone, o le persone di colore, ad essere minacciose, ad essere viste come pericolose, criminali, incompetenti, pigre, che sono buone a nulla. Questa è l'immagine che utilizzo, diciamo, per descrivere esagerando, che non possono aiutare, che non possono aiutare se stesse né gli altri. Quando poi parliamo della società, queste persone non appartengono alla società, sono meno intelligenti e quindi non hanno valore, e quindi le persone ti taccano i capelli perché tu non hai valore. Allora, la dimensione dell'obiettivo dell'organizzazione, credo che le ONG devono seguire questa missione di civilizzazione. Quindi c'è inizialmente le ONG volevano appunto portare la civiltà, E quindi questa organizzazione ha mantenuto questa continuità a livello dell'obiettivo di queste organizzazioni. C'è un razzismo strutturale, però il razzismo ancora esiste. Questo è il primo livello, ritornerò su questo dopo. Per descrivere che cos'è essere, significa essere antirazzismo. La seconda dimensione è quella a livello dell'istituzionale, a livello istituzionale. Quindi programmi, politiche, programmi istituzionali che danno vantaggi ad altre persone, danno privilegi ad alcune persone, quelli che si considerano italiani hanno più vantaggi rispetto a quelli che non sono italiani, e le MSF hanno delle, abbiamo delle politiche, queste cose sono scritte, alcuni hanno lavorato con l'MSF e ci si dice che, diciamo, che se indossi determinati colori puoi avere un'identificazione migliore come staff internazionale, soprattutto quando vai a lavorare in certe regioni dell'Africa, il nord, il centro, perché appunto ci sono delle missioni, perché le missioni in Africa sono un po' delicate, diciamo, c'è il preconcetto che in Africa quando si fanno delle missioni l'Africa vuole soltanto il finanziamento, questo non è costruttivo e non si riconosce che le persone invece fanno un lavoro costruttivo. Quindi qual è la norma istituzionale? È radicata nella politica, nel modello, nel contesto strutturale, politico. E quindi questo potrebbe essere, può essere considerato lo standard, la norma. Per esempio in Africa c'è le persone di colore, si sentono... che non possono essere riconosciute in certi contesti perché magari se le persone pensano che hanno un sgradevole odore, non so, o perché hanno un comportamento diverso e quindi non vengono accettati integralmente e quindi non possiamo esprimerci interamente in questa dimensione. Può essere il linguaggio, può essere il comportamento sociale oppure la musica che seguiamo, che ascoltiamo. Come si sentono le persone appartenenti alle istituzioni? Questa sensazione di comodità, di facilità. Quindi mi fermerò qui per quanto riguarda quindi lo scopo, la cultura e le norme istituzionali. Questi sono i tre livelli. Il terzo è la dimensione della rappresentazione dell'equità, del pari diritti. E come la spirale della leadership si riflette nelle organizzazioni, anche nell'Africa del Sudafrica, gran parte della popolazione sono neri, ma il governo è principalmente costituito da bianchi, e quindi la leadership è sempre bianca. E questa dipende da questa... la dimensione rappresentativa dell'equità. Come le persone si avvantaggiano grazie al loro lavoro. E il lavoro quello serio, il lavoro rispettabile. E il lavoro serio, il lavoro rispettabile comporta tutta una serie di vantaggi sociali, ha una serie di conseguenze di rispetto all'interno che sono intercollegate. Lungo queste tre dimensioni, quindi, c'è molte sfumature di antirazzismo, e Florence, ho apprezzato veramente molto tutti gli esempi che hai fatto per esprimere questa dimensione sociale di razzismo. Non saremmo onesti con il nostro lavoro se ci concentrassimo soltanto su quello che vogliamo. Dobbiamo anche concentrarci anche su quello che le istituzioni vogliono. Ci concentriamo sull'individuo, su come l'individuo è visto, ma anche dobbiamo vedere anche a livello strutturale, al cambiamento dato dalla politica, la struttura politica. Sì, quindi se guardiamo questa dimensione individuale, essere antirazzista significherebbe imprimere una nuova prospettiva, introdurre un nuovo paradigma, un paradigma nuovo che sia produttivo e che tolga la dimensione umana. Quali sono le opzioni che abbiamo? È comune per MSF, quel contesto è questo. Sì, andiamo in Africa per aiutare le persone, diamo, non so, l'istruzione, la salute, aiutiamo a migliorare. Ebbene, come possiamo guarire la nostra società? E questo potrebbe racchiudere il concetto di migliore società, e potrebbe anche comportare uno paradigma sociale più complesso, più umanizzante, in particolare coloro che hanno meno vantaggi. E qui penso della distinzione tra uguaglianza e equità. Uguaglianza, dare a tutti la stessa cosa, $50 per esempio, ma l'equità significa riconoscere che ci sono degli ostacoli diversi per ognuno di noi. C'è la storia di oppressione, di umanizzazione. Gli dai $50, gli devi riconoscere anche questa dimensione. Quindi bisogna smantellare l'organizzazione e le istituzioni che sono chiaramente razziste e hanno impostato questo sfruttamento, questo disumanizzante sfruttamento a danno delle persone. Questo credo sia un'indicazione di dover agire a livello individuale oltre che a livello istituzionale. Poi ci sono le norme culturali istituzionali, quelle mostrano che le persone devono sentirsi appartenenti all'organizzazione, alle istituzioni. Come possiamo aiutare le persone sole, che non si sentono legate, che non si sentono a far parte della società, che sono marginalizzate, che sono svantaggiate, e come possiamo aiutarle a entrare, a far parte della società e sentirsi parte integrante, che possono sentirsi sicure e che possono anche prendere una decisione all'interno dell'organizzazione. E qual è il paradigma da usare per cambiare le norme? In Africa le persone parlano del fatto che le decisioni vengono prese su una base di razionalità. Io sono perché tu sei, si dice. L'obiettivo, il paradigma occidentale, io sono qui perché tu sei qui perché ci sono io. La meritocrazia. Quindi sì, tu puoi diventare presidente, puoi camminare a testa alta, potrei un giorno diventare come Barack Obama, presidente. Eppure ci sono delle persone che hanno uno svantaggio strutturale, e quindi a livello di rappresentazione dell'equità, quali sono le immagini che devono essere smantellate? Per esempio le persone che lavorano nelle miniere, che fanno i lavori di basso livello, che puliscano, che lavorano, fanno i lavori di più umili. E quindi questo ha a che fare con il funzionamento di un sistema. Quindi, e se prendiamo questa prospettiva sistemica e la integriamo nel funzionamento del sistema, includiamo tutte le persone a tutti i livelli della società e possiamo beneficiare del ruolo di ognuno di noi. E quindi tu le sfrutti e le paghi di meno perché gli dai meno riconoscimento. Condivido quello che è te, Florence. Senza il fatto di non averti riconosciuto, di non vederti, sentirti trasparente. Come possiamo smantellare queste pratiche per poter avere un ruolo sempre maggiore nella nostra organizzazione, nella nostra società? Non è abbastanza dire che bisogna essere antirazziste, rifiutare certi comportamenti, dire che non ci devono toccare, non ci devono dire determinate cose, ma bisogna agire attivamente e lavorare contro queste pratiche e quindi parlare a voce alta, bisogna parlare a voce alta, diventare più chiari, ridefinire quello che è il nostro posto nel mondo e come dobbiamo condividere lo spazio in questo mondo. Quindi questo è quello che volevo dire, spero che avrò un'altra possibilità di ritornare su questi argomenti più avanti.
Veramente, Andrew. E colgo l'occasione anche per ringraziarti, insomma, personalmente e a nome anche di tutta MSF per il lavoro che con te stiamo facendo sull'antirazzismo in MSF, nel nostro movimento. Quindi grazie. Io abbiamo iniziato 15 minuti più tardi, quindi abbiamo 15 minuti in più rispetto alla nostra scheduling che avete. Quindi abbiamo anche tempo per le domande, e magari dal pubblico anche riflessioni, anche appunto in un'ottica molto concreta. Se volete chiedere ai nostri tre panelist degli esempi, una riflessione, fatelo perché penso sia un'incredibile opportunità di scambio. Prego. Per i panelist, un attimo, stiamo recuperando le domande. Vado in ottica pragmatica.
Prima di tutto ringrazio per aver avuto questo spazio e di questa tematica che non avrà mai fine, e faccio delle analogie. Bello rivedere Flores, bello rivedere Cossi, che forse si ricorda di me a Bologna, e gli altri colleghi. E faccio l'analogia con MSF nella sua origine. Nasce nel 71 ed eravamo impreparati, eravamo bizzarri, eravamo imperfetti. L'imperfezione ci contraddistingue anche dopo 51 anni. Voglio dire, la mental health è arrivato dopo 20 anni che non esistevamo, sexual violence dopo 30, 40. Possiamo solo migliorare. Il nostro senza frontiere credo che sia quello di non confinarci in qualcosa e pensare di essere arrivati, perché non saremo mai, in tutti gli ambiti. Questo è uno di quelli in cui credo che sia il tempo ad aiutarci, perché molte delle cose che ha detto Flores le vivevano i meridionali in Italia. Vietato gli affitti, il lavoro all'estero, vietato l'ingresso ai cani e agli italiani, ed era solamente dall'altra parte del confine. È importante che se ne parli, è importante avere la consapevolezza, è importante domandarci dove mi trovo io, prima di tutto, perché la cosa mi piace, perché la cosa non mi piace, ed è lì che poi, lavorando individualmente, lo dico come operatore, come risorse umane, come persona che va a coordinare talvolta dei progetti, quando c'è qualcosa che non mi torna dal punto di vista della relazione o quello che percepisco come un abuso, ma anche quando tutto mi sembra che vada bene, in realtà devo ragionarmi se davvero va bene. Va bene per i miei occhiali, va bene per il punto di vista di quel contesto. È un esercizio difficile, raffinato, ambizioso, perché credo che quando ci sono persone che stanno assieme, in automatico ci viene il meccanismo mi piace o non mi piace e non so perché. Ma è su quel meccanismo del mi piace o non mi piace che credo dovremmo tutti lavorare nell'associativo, nell'ufficio, nel face to face, nel terreno che andiamo a cercare di cambiare questo mondo, perché cercare di togliere il razzismo è un po' come l'idea di MSF dell'inizio: andremo a cambiare questo mondo e dopo 50 anni siamo ancora ad arrabattarci per non cadere in un sistema che non ci piace e cercare di fare la differenza. Comunque grazie, perché questo è il momento per consolidare cose che mi piacciono in MSF, che è quello di non fermarsi mai.
Grazie mille Ettore. Altre riflessioni come quella di Ettore sul non fermarsi mai? Io ricordo appunto sul campo le grandi discussioni, la voglia sempre di migliorare. Abbiamo, come giustamente ricordava, una storia e da lì ci stiamo muovendo. Altre riflessioni o anche domande per i panelist? Arriva, ecco un attimo.
No, io stavo ragionando più che altro sul fatto che forse arrivati un po' a questo punto della storia, MSF dovrebbe rivedere la sua parte di neutralità e imparzialità, perché penso banalmente, ma non tanto banalmente, al caso della GeoBarents, che ha alzato delle questioni estremamente importanti, cioè per quanto riguarda proprio la violazione non solo del diritto europeo, quindi della Convenzione sui diritti umani, ma anche del diritto internazionale, quindi forse anche su questo insomma dobbiamo un po' interrogarci, e anche prendere una posizione sul razzismo di per sé è una posizione, e quindi forse è fondamentale proprio affrontare quella governance orizzontale, quindi di mettersi a contatto con lo Stato e dire: guarda, io come organizzazione non governativa ti dico questo, cioè come stai agendo è sbagliato, e quindi poi inevitabilmente relazionarsi con la società civile, insomma.
Su questo qualcuno dei panelist vuole fare una riflessione non necessariamente legata a MSF, perché mi rendo conto che magari fate parte anche di altre organizzazioni, ma su per esempio tutto il dibattito che giustamente si è fatto recentissimamente sulla GeoBarents e su questo, chiamiamolo, umanitarismo selettivo portato avanti. Non so se Cossi, Florence o Andrew vogliono commentare. Prego Cossi.
Innanzitutto la domanda che si è posta in fondo è: cosa si può fare? No? Cosa si può fare? Io dico, prima di tutto, cosa si può fare a livello individuale, perché quando si parla di discorsi per dei massimi sistemi, a livello individuale io penso che bisogna cominciare a deconstruire il proprio bias implicito, perché non sembra evidente, ma ognuno di noi è portatore di pregiudizi e di preconcetti. Bisogna che ognuno di noi lavori su se stessi per questo. A livello individuale, quindi iniziare a avere il punto di vista dell'altro, soprattutto nel rapporto medico-paziente, partendo dal fatto che ci sono diverse concezioni del corpo nelle diverse culture. Io ne parlo proprio nel mio campo, e come voi siete il gruppo di MSF, direi che come medici molte volte io vedo qui in Italia, almeno negli ospedali dove ho lavorato, molti ancora con le sindrome di Salgari, che appena arriva un paziente colorato pensano che abbia chissà che malattie strane e mettono tre paio di guanti prima di toccarlo. Non c'è l'ascolto del paziente, non c'è molte volte l'idea che bisogna, soprattutto le persone nel mondo infermieristico colorati, soffrono di discriminazione sul lavoro e non vengono sostenuti dei loro colleghi. Molte volte uno arriva in reparto e delle infermiere vengono maltrattati dai pazienti, infermieri africani maltrattati dai pazienti, e i colleghi bianchi non li difendono. Avere coraggio di difendere, di assumersi posizione, questo a livello individuale, e superare, avere, sapere che si può provare disagio parlare del tema del razzismo, quello che avete sottolineato della white fragility, cioè quella stress che molti bianchi hanno quando si parla del tema del razzismo, no? Quindi è importante, quindi, quando si è testimone di molestie, di abusi, avere questa solidarietà e di vicinanza con le vittime e poi superare questa risposta emotiva, riconoscerlo, che c'è uno stress. Quando si esprime, si parla delle questioni di razzismo, molti negano. Alcuni di loro, ultimamente negli Stati Uniti, quando ho trovato con gli insegnanti di italianistica, a parte l'immagine che avevano dell'Italia, italiani brava gente, quando io ho affrontato questo tema, si sono sentiti a disagio di riconoscere la loro Italia in questa immagine che io stavo proiettando. E questo a loro dava fastidio. No? Poi, oltre questo, a livello strutturale, è importante che ci sia una maggiore inclusione delle persone razzializzate, come state facendo voi, vedo con Andrew, nei processi, nelle politiche all'interno della vostra associazione. Io penso che è già un grande cosa vedere che ci avete invitato noi a parlare su questo tema, perché so che non è antipatico quando dico questo, ma molte volte io vedo le televisioni italiane fanno discorsi sul razzismo o sull'immigrazione e dove i razzializzati e gli immigrati sono assenti. Sono loro che parlano per noi, decidono per noi, ma se uno non è nero, non sa cosa vuol dire essere nero. Qualcuno mi ha detto, no, così, guarda che anche io quando entro in un bar, con i miei capelli rossi, da punk, tutti mi guardano. Io dico, non è questo il problema, perché tu vai dal parrucchiere, ti togli i tuoi capelli, hai risolto il tuo problema. Io non è che posso strapparmi la mia pelle, no? Ecco, questo, cioè, è una cosa importante che a livello strutturale ci siano quello che la vostra collega ha detto, cioè prendere posizione, perché non si può rimanere nell'ombra e uscire fuori solo con delle dichiarazioni, perché noi abbiamo visto questo doppio standard, abbiamo visto che nel concetto della solidarietà verso gli immigrati, no? Verso l'accoglienza, c'è stato qui un doppio standard. È ovvio che abbiamo visto che vengono accolte dall'Europa di oggi quelle che hanno gli occhi azzurri, la pelle bionda e la pelle bianca e i capelli biondi. È un dato di fatto. Non parlo degli africani, ma abbiamo visto le stesse cose verso i curdi, abbiamo visto le stesse cose verso i siriani, abbiamo visto le frontiere come vengono trattate. E questo va denunciato. Io credo che un'associazione come SF deve farlo, sono convinto anche io di questo.
Grazie mille Cossi. Altre riflessioni? C'è una mano alzata? Ok. Prego Andrew.
Vorrei dire una cosa rapidamente. Grazie. Parlando della neutralità e l'imparzialità, penso che la neutralità e la parzialità non contribuiscono alla divisione del potere. Abbiamo parlato dell'antirazzismo, essere antirazzista. Significa essere imparziale. Il razzismo è parziale e abbandonare la neutralità. Non possiamo essere neutrali nel cercare di migliorare il mondo. Dobbiamo essere attivi, dobbiamo essere proattivi, dobbiamo spostare il potere e questo può creare un disturbo. Si sente un disturbo nel corpo, l'organizzazione lo sente e se lo si sente va bene, perché bisogna sentirlo. Spesso diciamo nel nostro lavoro che non vogliamo che le persone siano insicure, che devono essere a loro agio e questa è una cosa buona. ma può rivelare qualcosa di voi e del sistema, ed è comune a tutti sentirsi essere arrabbiati. È bene quando si sente questo per l'ingiustizia. Le persone privilegiate con potere dicono: ah, non voglio parlare di questo perché non mi piace il tuo tono, non vogliono se si vuole fare questo lavoro che MSF sta facendo a livello personale e istituzionale, dobbiamo sentirci a nostro agio nel non essere al proprio agio, cioè la scomodità la dobbiamo accettare.
Probabilmente vuole fare una riflessione. Prego, Florence.
Sì, fare una riflessione su cioè gli antirazzisti cosa devono fare. Cioè, allora, io penso che gli antirazzisti italiani innanzitutto dovrebbero contrastare l'idea diffusa tra i loro connazionali che il razzismo sia frutto dell'ignoranza, che è un modo per minimizzare il problema. Come avevo detto prima, il razzismo con l'ignoranza non ha nulla a che fare. Il razzismo è un sistema sociale, è un sistema culturale all'interno della quale le persone crescono e vivono, e fa che sì che si comportino in un certo modo o prendano determinate decisioni. Il sistema razzista in Italia oggi si basa sulla parola d'ordine di prima gli italiani e per intendere, no? Cioè per intendere i bianchi, che si fa che mia nipote è nera, come dicevo prima, telefono, agenzia immobiliare, casa, poi la casa è sparita. Quando si presenta una persona, la casa non c'è più. Così vale per un lavoro, in azienda e cose varie. Quindi io dico, bisogna ascoltare di più le nuove generazioni, gli afrodiscendenti, i teenagers, ventenni, trentenni. Bisogna dare a loro la parola ed ascoltarli. Devono essere loro i portavoce ed i protagonisti di un movimento antirazzista in Italia nuovo, che non deve passare per filtro dei bianchi, che i bianchi antirazzisti invece devono, secondo me, non solo lasciare spazio a questa nuova generazione di antirazzisti, ma devono anche capire se loro stessi accettano o alimentano discriminazione e razzismo inconsapevolmente, attraverso gesti banali, l'uso delle parole o delle immagini. Io penso che questo sia il primo passo. Grazie.
Ci sono altre domande? Visto anche l'orario, se non ci sono altre domande dall'audience, che non vedo, farei una piccola conclusione ringraziando prima di tutto i panelist per i vostri interventi accurati. E molto sentiti, come giustamente Cossi ha detto, e anche tutti, e anche Florence e Andrew, avete un po' anche parlato della collaborazione anche dei bianchi come potenziali alleati, e vedendo l'audience, insomma, maggioranza bianca, forse questo, in un'ottica propositiva di cambiamento delle nostre, no, della nostra società, il come dobbiamo lasciarci, sulla base anche degli esempi molto concreti di razzismo quotidiano che Florence ha voluto condividere, e anche Cossi, e immagino non sia stato facile, quindi anche per questo vi ringrazio. Ricordiamoci di questi piccoli esempi, e quando li vediamo e siamo quindi anche testimoni, facciamo lo speak up, quello che in inglese definiscono speak up, cioè cerchiamo di decostruire queste attitudini e questi comportamenti che fanno parte della nostra società. Io vi ringrazio molto e ringrazio ancora tutti i panelist. Un applauso collettivo. Ora credo ci sia
Allora, io avevo
Monica,
tante domande,
prego.
Ma Silvia mi ha...
Io non
perché
ti vedevo,
sapeva, no.
C'è tutto...
ne avevo troppe.
Allora, rimanete panelist, scusate.
No, scherzo, dicevo,
prego,
a nome del board, anche se non ho consultato gli altri, non finisce qui, quindi...
Grazie
meno male l'organizzazione di questa, sì, lo sapevamo anche prima, ma adesso dopo avervi ascoltato ancora di più, non finisce qui. E vi ringrazio tantissimo e in questo momento mi viene solo da dire wow, quante riflessioni sia a livello personale che come organizzazione. Direi di fare proprio 2 minuti così di prendere un respirone. In questo momento abbiamo David che verrà a darci la sua testimonianza. Ok, David? Yeah, now? If that's okay with you. Yeah? Yes, we have moved the program a little bit, so giochiamo sulla...
Thank you so much, Einar.
Grazie, da ieri a oggi mi rendo conto che siete stanchi, ma quando ci sono delle cose, degli argomenti intensi, dobbiamo dedicare il nostro tempo e la nostra attenzione ad affrontarle, a come migliorare la società. Da sia ieri che oggi sono state dette molte cose. Io vivo in una bolla perché sono state dette molte cose interessanti che sono significative per un cittadino giovane come me, e ci sono delle cose di cui vorrei parlare, ma sfortunatamente abbiamo pochissimo tempo e mi sono stati dati soltanto alcuni minuti. Dall'inizio della sessione ieri abbiamo letto e sentito le storie dalla Liberia, e abbiamo sentito di quella storia che mi ha colpito molto, a tal punto pensavo di essere forte, ma non era così, perché ho capito ieri che quando si dimentichi da dove vieni ti indebolisci. La storia che abbiamo sentito ieri mi ha ricordato di quello che io ho vissuto. È stato raccontato da altri, vissuto da altri. Il libro è stato scritto da una persona, ma noi possiamo vivere quella storia. E questo significa che la mia storia non può essere inclusa, la devo raccontare da un altro punto di vista. Io sono nato nel Sud Sudan durante la guerra civile. Alcuni di voi forse non conoscete la storia del Sudan, ma le persone che sono qui, che hanno contribuito, che hanno lavorato come volontari con MSF, sanno quello che è avvenuto in Sud Sudan negli ultimi 50 anni. Nel 97, io sono nato nel 97 in un campo per rifugiati e dopo 2 mesi la mia famiglia è stata costretta a migrare nel Congo, e data la situazione nel Congo non potevano vivere lì e sono fuggiti nella Repubblica Centrale. Sono nato in un paese dove non sarei dovuto nascere, e nella Repubblica dell'Africa Centrale. Da bambino sono vissuto nel campo per rifugiati, sono cresciuto lì senza istruzione, senza accoglienza, cercando di sopravvivere ogni giorno, e grazie alle organizzazioni come NHCR e Medici Senza Frontiera, ebbene, abbiamo potuto ricevere del supporto. Siamo vissuti in situazioni traumatiche, e questo fino all'accordo di pace che è stato firmato nel 2005, dove si è instaurata una specie di pace nel Sud Sudan. La mia famiglia è potuta rientrare nel proprio paese, ma la società che doveva essere la mia casa era nuova, non conoscevo il luogo perché ero nato altrove, non sapevo nulla, ho dovuto ricominciare da capo per integrarmi nella mia società, imparare come si viveva lì. Questo non è stato sufficiente, si viveva in condizioni precarie. Nel 2009 io volevo essere integrato, volevo l'istruzione, volevo far parte di una bella società, ma dall'Uganda la guerra è arrivata di nuovo dove vivevamo. Non era un conflitto del mio paese, ma un conflitto esterno che si è diffuso nel nostro paese e hanno cominciato a uccidere i vecchi, a portare via i bambini usando i soldati bambino. E sono stato preso dal mio paese, sono stato rapito dalle milizie soldati della resistenza. Avevo 12 anni quando sono stato rapito. E che scelta avevo io di non essere utilizzato? Che diritti avevo? Che potere? Come potevo resistere? Come potevo dire non voglio partecipare alla guerra? Non voglio far parte di un regime che sparge sangue? Sono stato portato nella foresta del Congo e abbiamo marciato, abbiamo fatto delle cose inimmaginabili. E ci venivano date delle sostanze, dovevamo uccidere su comando. E proprio come abbiamo sentito ieri, io ho dovuto vivere con loro per più di un anno, andando di foresta in foresta, di villaggio in villaggio nell'Africa centrale, fino a che nel 2010 sono stato in grado di fuggire. E tramite lo IOM sono stato rimpatriato nel Sud Sudan, e questo nel 2010. Ho scoperto che la mia famiglia aveva già fatto il mio funerale, perché non avevano più notizie di me da un anno, non c'erano dei mezzi di comunicazione per comunicare con loro. Ancora una volta sono stato rubato dei miei diritti umani fondamentali come bambino, non sono potuto crescere in sicurezza, di non essere educato, istruito, ma io comunque volevo l'istruzione. A quel punto, quando ho sentito che il mio paese è diventato indipendente nel 2011 e c'era una certa pace, era venuto il momento per noi per riconciliarci, per costruire una nazione migliore. E 2 anni dopo il Sud Sudan ha vissuto un'altra guerra civile che ha ucciso più di 400.000 persone e con 2 milioni di persone che sono diventati dei rifugiati. E tra le persone che hanno dovuto abbandonare il paese, ecco, io sono tra loro. La mia decisione di andare in esilio non è stata una decisione presa per debolezza, perché quando è iniziata la guerra nel mio paese, il mio governo e i gruppi ribelli venivano presi bambini come soldati, e quindi io sarei stato preso dall'esercito. Avevo già vissuto questa esperienza. E quindi sono stato coscritto, ho dovuto combattere di nuovo e ho dovuto combattere per il mio governo, ma io l'ho fatto per un anno, ma non ce la facevo più. Volevo denunciare tutto questo, volevo andare a scuola e mi sono rivolta alle scuole dicendo che non era giusto uccidere e partecipare ad una guerra a 16 anni, non è giusto uccidere il proprio popolo quando non si ha nulla in comune se non una nazione bella a cui contribuire. È stato allora che il governo mi ha perseguitato, anche la mia famiglia, e di nuovo sono dovuti andare via, riparare in Uganda e nel Congo, e oggi vivono ancora in Uganda. Uganda. Le persone che hanno partecipato al movimento studentesco sono scomparsi in condizioni misteriose. Questo l'ho denunciato per molti anni, fino a quando all'età di 18 anni sapevo che potevo essere perseguitato anche legalmente. E decidere di uccidere significa che sarei diventato un cattivo cittadino e ho scelto di oppormi a questo mondo e quindi ho deciso di diventare un rifugiato.
Knowing that...
E quindi sapevo che c'era un preconcetto: quando diventi un rifugiato non sei nessuno, non sei una persona, sei una persona che vive alla mercé degli altri, alla mercé della comunità, che vive alla mercé delle organizzazioni internazionali. Sapevo tutto questo, sapevo che stavo vivendo, stavo lasciando la mia società, la mia scuola, i miei amici, i miei compagni con i quali condividevamo dei sogni, delle idee, delle ambizioni di costruire una società di pace. Sapevo che avrei lasciato la mia famiglia, non l'avrei vista per tanto tempo. Ho guardato tutto questo e ho deciso di diventare un rifugiato per cercare una missione, un obiettivo che mi potesse convincere che non ho il diritto di esistere, che non ho neanche il diritto all'istruzione. Prima di cercare di ottenere il visto per entrare in questi paesi, nell'Occidente, in America, nell'Ovest, ho continuato la mia istruzione, ma sono stato messo da parte. Questo è un altro argomento. La restrizione a concedere i visti, il visto a queste persone. Forse queste persone vengono cancellate. Molti hanno parlato di questo aspetto, di questo problema. Quindi ho amici in Sudan che vengono sempre rifiutati. Io vengo da David e vengo dal Sudan, che sono cristiani. Ci sono molte divisioni nel Sudan, quindi non ho potuto trovare un protezione lì e sono andata alla Repubblica del Chad e mi è stata data un po' di protezione. Ma se guardiamo la situazione nel Chad, il Chad è uno dei paesi più poveri in Africa e continua ad ospitare più di 6 milioni di rifugiati e non si lamenta di come fa l'Italia adesso, con centinaia di persone che arrivano al Mediterraneo, che vengono chiamati in uno stato di emergenza, con milioni che scappano dall'Ucraina. Tutte queste cose, queste che... Dobbiamo riflettere su queste cose. Perché succede tutto ciò? Quando sono arrivato nel Chad ero sotto protezione, ma il senso di non essere, di poter avere istruzione e poter mangiare, date le condizioni del paese, mi ha portato a domandare la natura umana della migrazione, il diritto di emigrare, il diritto che io avevo da quando sono nato, il diritto di poter andare in Europa, in America, perché io sono nato, ho sempre pensato a me stesso come un cittadino del mondo, una persona che potesse passare da un paese all'altro cercando le cose che desideravo. Cercavo anche all'aspetto positivo dell'emigrazione, non mi sentivo una vittima, perché il fattore di spinta significa che c'è un paese, qualcuno nel paese di origine che mi ha spinto ad andare, che c'è un problema ambientale, c'è persecuzione politica, che devo scappare. Ma che se invece guardiamo al fattore di push, come lo chiamiamo, vediamo che in Europa, adesso in Italia, le persone migrano in America, in Europa, tra i vari paesi europei, per questioni di istruzione, per trovare dei lavori ben pagati in Germania. Queste sono le cause naturali, queste sono fanno parte della natura umana, ci si sposta per motivi naturali, ma per noi rifugiati questo non viene riconosciuto, veniamo considerati come criminali. Nel Chad non c'era nulla per sopravvivere, quindi sono andato in Libia con l'intenzione di lavorare in Libia, perché la Libia per noi è un paese ricco, a prescindere dalla crisi politica, ma quando sono arrivato in Libia mi sono trovato di fronte a un incubo di tortura, di arruolamento forzato, è un sistema arbitrario di detenzione che è finanziato in maniera oscena dai paesi europei, inclusa l'Italia. Quando sono arrivata, per le persone comuni ero un immigrante, qualcuno che cercava un posto più sicuro. Per i trafficanti ero una banconota che potevano moltiplicare. Per i trafficanti ero un soggetto che individuo che loro potevano vendere, sfruttare. Per il governo ero qualcuno che doveva essere visto come uno scudo umano. Per il governo italiano, per gli europei, era uno strumento che poteva essere utilizzato per raggiungere un interesse politico in Libia. Parlo appunto di centinaia di migliaia di persone nel Sahel, nell'Africa occidentale, nei paesi del Medio Oriente, che vengono in Libia per cercare lavoro, come risultato del memorandum tra gli Stati europei e la Libia. Ma noi non abbiamo nessuno di questi divigi. Non ho trovato posto in Libia, il lavoro, ho cercato di prendere la via del Mediterraneo. Non sappiamo quante persone sono morte, annegate. La tomba del Mediterraneo viene chiamata. Queste persone che cercano di in Europa per scelta, o ci sono motivi dietro questa scelta che ci obbliga queste persone a guardare all'Europa senza guardare indietro e arrivare a un punto di non ritorno, e cerchiamo di guardare l'altra parte del mondo cercando di immaginare che lì ci sia pace. Quando nel 2009 ho attraversato il Mediterraneo, sono stato rifiutato dalla Guardia Costiera italiana e sono stato rispedito in Libia, dove sono stato per 7 mesi detenuto forzatamente in condizioni disumane, forzato a lavorare dalla mafia libica pagata dall'Italia. Non potevo viverci lì, vedevo visto come una fonte di reddito, come una fonte di introito per loro. E dato che sono state sfruttato dalla mafia libica, ho cercato ancora una seconda volta e poi una terza volta superare. La prima volta nel 2020, nel periodo in cui c'era la guerra in Libia, sono stato mandato nel centro di detenzione, poi sono stato venduto dai trafficanti al governo libico, dove sono stato arruolato forzatamente. Lo stesso scenario che avevo visto nel 2009, nel 2007 nel mio paese, nel 2016, per il quale avevo deciso di lasciare il mio paese, e mi sono trovato nello stesso scenario in Libia. Quindi sono stato mandato al fronte usando armi di diverso tipo, perché ero costretto, sottomesso. La mia volontà di esistere era schiacciata, dovevo ubbidire, perché quello era l'unico modo per sopravvivere. Adesso devo dire questa storia e dire quello che ho dovuto subire, e ho dovuto fare per allora tutto quello che era possibile per sopravvivere. Quindi ho dovuto lottare in un paese che non era mio, e ho dovuto lottare contro l'Europa con armi che erano state costruite in America, in Russia e in Europa. Tutto questo non è documentato. Non c'era un modo per documentare tutto questo con la tecnologia moderna. Per noi, noi che viviamo in Libia, potevamo documentare questo col nostro sangue, con le nostre ferite, con le nostre memorie, con il nostro vissuto traumatizzato, dove stavamo vivendo e come. Beh, non era abbastanza. Il nostro potere, la nostra forza, la nostra volontà, le nostre idee erano controllate da questi meccanismi che sono stati esportati dall'Europa, che uccidono senza toccare. Questo memorandum sottoscritto dall'Italia e la Libia, che ha ucciso qualcuno che è venuto dalla Siria, che voleva pace, quelli che venivano che scappavano dall'Afghanistan, qui scappava dalla Somalia, dalla guerra in Somalia, che scappavano dalla povertà nel Sahel, nei paesi dell'Africa occidentale, arrivavano in Libia soltanto catturati da questi meccanismi che sono costruiti per uccidere e arrivare nel Mediterraneo. Il campo di concentrazione della Libia è diventato un cimitero. Le persone non hanno diritto di esistere, non hanno protezione. Per le persone che sperano di poter creare un mondo nuovo che includa loro nel mondo nuovo, ma questo non è possibile. Questo mi ha spinto a fare qualcosa. Dopo che ho saputo che la mia vita non aveva valore, ho capito che la mia vita non aveva valore, ho deciso di voler dare un contributo in Libia. Sapevo che sarebbe stato durissimo. E il costo sarebbe stato altissimo, il costo di morire, per me e per quelli come me, che volevano far parte di questo cambiamento. L'anno scorso, in ottobre, in un quartiere di Tripoli, che si chiama Grigarice, nell'Occidente, più di 10.000 rifugiati che stanno in questo centro che si chiama Amusing. Noi non vogliamo, vogliamo essere chiamati migranti o rifugiati, non vogliamo essere chiamati richiedenti umani, non vogliamo essere chiamati richiedenti asilo. Noi non vogliamo essere oppressi, schiacciati. Sono giovani che cercano di sopravvivere, cercano di vivere da soli, con le loro forze, con i loro strumenti. Ma il nome rifugiati, richiedenti asilo, con questi nomi veniamo privati di tutte queste aspirazioni e siamo schiacciati. La nostra identità, alla quale viene riconosciuto soltanto il diritto di vivere in un centro di detenzione con l'aiuto delle ONG. Più di 5.000 bambini, donne, disabili e anziani sono stati portati in questo centro di concentrazione e molti hanno perso tutto quello che avevano e ero tra queste persone. Ma la sorpresa è niente è stato detto dalla stampa, neanche la comunità internazionale, neanche le ONG come voi hanno denunciato questo tremendo sfruttamento contro queste persone che avevano il diritto di stare in Libia. Il mandato delle Nazioni Unite è quello proprio di proteggere queste persone in Libia e Libia è una nazione che ha il diritto e totale responsabilità di proteggere queste persone, rispettare i diritti di queste persone nel suo territorio, indipendentemente dalla razza, identità, del paese di origine. Tutte queste cose sono state lese e noi siamo diventati persone che sono state private appunto dalla loro identità, alcuni sono stati uccisi e neanche descritti dalla stampa e non ho potuto accettare queste. Sono andata all'altro commissariato dei rifugiati a Tripoli e ho detto: guardate quello che succede a queste persone, voi avete il mandato per proteggere queste persone. Ma loro hanno detto: abbiamo un mandato limitato in Libia, non sapevano rispondermi. Quindi la seconda parte della mia storia inizia qui. Quindi ho un breve video che spiega come noi viviamo in Libia, come abbiamo vissuto in Libia.
Un attimino, c'è un discorso logistico, mi pare di capire. Due minuti.
Because we have no place to go, no weather, no eat, so where we can go.
It follows a crackdown by Libyan security services earlier. This month in the town of Girgarish, where at least 5,000 migrants are they're hungry and thirsty, and they've been sleeping on the dirt. People give them water as they pass by the crowd of migrants. They've been here for days, some for more than a week. They've been here for days, some.
Sono qui da giorni, alcuni da più di una settimana. Hanno fame, hanno sete e dormono per terra. Le persone distribuiscono l'acqua. Ognuno di loro hanno una storia da raccontare. Non abbiamo una casa, non abbiamo dove andare.
result would be better, but I tried.
Scusate perché online non gira. Facciamo un altro tentativo e poi altrimenti continuiamo con David. Perché essendo un video.
I'm sorry.
Your battery is low. Yeah.
I'm sorry, David.
Can you go to the slides?
Yeah, sure.
Perché un video online, un link e non gira.
Vabbè, fa niente, andiamo direttamente alle slide.
Ci sono delle slide, dicevano. Di David, hai delle slide? Do you have slides? Ok, yeah. Sì, prendi.
Okay.
Beh, il video ci sono stati dei problemi, ma ha delle slide che aveva il piacere di condividere con voi.
I'm really sorry. We try to.
Dispiace, stiamo cercando di farvi vedere questo video sulla situazione dei rifugiati in Libia, di quello che è successo dopo l'attacco su quel quartiere e l'attacco. E quel giorno, l'anno scorso di ottobre, migliaia di persone sono morte per trattamento disumano. Noi ci siamo rivolti di essere riconosciuti, di poter abbandonare il paese se la Libia non ci voleva. Se l'Italia continuava a respingerci dall'Italia, ma nessuno ci ha ascoltato e sono anni dunque che siamo stati silenziati, ma non più. Quando siamo arrivati alla sede delle Nazioni Unite, quello che abbiamo capito è che dovevamo organizzarci, dovevamo parlare per nostro conto, far sentire la nostra voce, e abbiamo visto che i giornalisti, i gruppi dei diritti umani, le istituzioni hanno documentato questo trattamento disumano, ma le loro storie sono state filtrate. I fatti non sono stati raccontati così come si sono svolti. E allora abbiamo capito che dovevamo organizzarci per dare voce alla nostra situazione. Quindi ci siamo piantati davanti a una sede con più di 3.000 persone, 3 mesi e 10 giorni. Abbiamo dormito per strada e prima ancora sul terreno. Non avevamo nulla, eravamo persone attaccate, avevamo perso tutto quello che ci eravamo portati. Durante la protesta in Libia, in un paese dove se vuoi protestare devi avere le armi pesanti, sapevamo che ci avrebbero ucciso, che ci avrebbero sparato, ed è successo. Ma eravamo pronti a morire per una causa che era più grande di noi, una causa più grande della situazione che dovevamo vivere, perché noi volevamo far conoscere la nostra situazione, rivolgerci alla comunità internazionale e combattere contro le istituzioni che ci avevano sfruttato. In Libia non è stato sufficiente. Allora abbiamo pensato di trovare un modo per rivolgerci alla comunità internazionale. Non c'erano giornalisti, non c'erano televisioni consentite con il permesso appunto delle autorità, e questo perché ci volevano silenziare. Avevamo solo i telefonini, i cellulari. Allora abbiamo creato un movimento, i rifugiati in Libia, e quindi abbiamo cercato di trasformarlo in movimento sociale perché la comunità internazionale ci potesse raggiungere. Non avevamo cibo, pochi di noi avevano dei cellulari. Allora abbiamo creato questo movimento su Twitter. Abbiamo capito che era l'unico modo per raggiungere i politici e la comunità internazionale. E venivamo da 11 paesi diversi, 3.000 persone che erano per strada, pronte a richiedere alla comunità internazionale di essere protetti e che i loro diritti venissero rispettati per poter vivere appunto in Libia e avere il diritto di migrare, il diritto di accedere ai paesi europei, così come avviene per gli altri. Quindi questo movimento rifugiati in Libia non è andato avanti. Non c'è stata solo questa manifestazione. Twitter non è stata sufficiente. Quello che noi abbiamo fatto è di creare un sito web dove potevamo scrivere articoli mentre stavamo per strada, dove potevamo dare le testimonianze dal vivo, persone che erano state ferite, uccise dalle milizie. Abbiamo cercato di rendere nota la nostra situazione, abbiamo bussato alla porta della comunità internazionale, solo Papa Francesco è stato il primo, lui, a riconoscerci, a condividere e a esprimere quanto fosse vicino alla nostra causa, seguito poi da alcune organizzazioni e organizzazioni di recupero in mare e MSF, Mediterraneo che salva gli umani, Sea-Watch e altre organizzazioni, ma non era sufficiente perché le istituzioni europee non volevano che avessimo una voce. Il governo libico, le mafie libiche volevano silenziarci, ma noi invece abbiamo continuato con la nostra protesta, abbiamo continuato a pretendere e abbiamo elaborato un manifesto politico perché i nostri diritti venissero rispettati e di rivolgerci all'UNHCR per ricordargli che siamo delle persone che abbiamo lo status di rifugiati e la loro responsabilità era di proteggerci e di rivolgerci allo Stato libico perché ci considerasse degli esseri umani, rivolgerci allo Stato libico perché chiudano i campi di concentramento, i centri di detenzione finanziati dall'Europa dalla firma del memorandum nel 17 più di 25.000 persone sono morti nel Mediterraneo e ne sono morte molte altre persone nei campi di concentramento libici. Dati inimmaginabili e riguardano anche il Sahel, le persone che muoiono nel deserto, tutte morti non documentate, cose che però molti hanno visto con i loro occhi, che hanno le ferite sul loro corpo, le cicatrici, ma tutto questo non è stato sufficiente. Dopo 3 mesi di vivere per strada senza acqua, senza cibo, questa è la situazione. Vivevamo per strada, dormivamo lì e alcune istituzioni ci hanno aiutato a far sentire la nostra voce. Avevamo bisogno di essere rispettati e e che i nostri diritti fondamentali potessero essere rispettati. Noi non siamo deboli, siamo giovani, forti, date le restrizioni, le opposizioni, il limbo politico in cui siamo costretti a vivere, non potevamo respirare, non potevamo fare nulla per noi stessi. Come ho detto prima, ecco, questa è la situazione che abbiamo spiegato alla comunità internazionale. Noi veniamo dal Sud Sudan, Sierra Leone, eccetera, tutti i paesi dove c'è la guerra civile, la regione del Sahel che lotta, che combatte contro la siccità, contro la povertà, e si arriva in Libia alla ricerca di un lavoro, alla ricerca di una seconda opportunità, ma sono stati ignorati e respinti, come abbiamo visto. Non era neanche le torture erano sufficienti per le autorità libiche, volevano il nostro corpo, il corpo delle nostre donne per essere sfruttate, i giovani per essere usati come scudi di guerra. Tutto questo è successo fino all'anno scorso e sono successe tantissime cose, ma non ho il tempo di raccontarle tutte qui. Ma quest'anno a gennaio le autorità, proprio le milizie che ci avevano attaccato sistematicamente, hanno smantellato con violenza la nostra protesta. Centinaia, migliaia di persone che protestavano con me sono stati portati in campi di concentramenti e centri di detenzione sono finanziati ufficialmente dal governo italiano. Oltre 300 di queste persone sono ancora lì dal mese di gennaio. Nel periodo da quando protestavamo per strada, il governo libico ci sparava contro. Sparavano i nostri giovani, le donne, perché non volevano silenziarci. Perché noi non siamo considerati esseri umani. E questo è quello che credono i libici. Ci potevano anche investire con le macchine, perché non eravamo considerati esseri umani. Decine di noi sono morti, ma noi non abbiamo ceduto, abbiamo continuato. Poi quando è stato smantellato ci siamo dispersi e abbiamo continuato a fare qualcosa. Usiamo i telefonini per fare quello che è necessario, ma anche questo non è stato sufficiente. Dopo essere stati oggetti di attacchi e di essere sparati, eccetera, io sono stato considerato come organizzatore della protesta. La mafia libica mi ha dato la caccia, mi hanno sparato varie volte. Dove vivevo è stato attaccato e anche i miei compagni di stanza sono morti, sono stati uccisi da loro. Io sono riuscita a sopravvivere. Sono sopravvissuta a tre tentativi di assassinio e mi sono dovuto nascondere sistematicamente. Ho chiesto alle autorità italiane di un visto umanitario per entrare legalmente in Italia, ma mi è stato rifiutato, sono stato ignorato proprio da quella istituzione che finanzia quella situazione deumanizzante che abbiamo vissuto in Libia. Poi il mio caso, per fortuna, è stato preso da avvocati volontari per darmi una voce, quindi al Tribunale di Roma, ma è stato rifiutato ancora una volta. Ho cercato di attraversare il Mediterraneo ancora un'altra volta, 5 volte, e questa ultima volta, a giugno di quest'anno, sono riuscito ad attraversare il Mediterraneo da solo, sapendo che era una missione suicida, sapendo che potevo affogare, come è successo nei viaggi precedenti, sapendo che potevo essere ancora una volta rimandato indietro e quindi sarebbe stata la mia fine. Ma quando ho attraversato il Mediterraneo non è stata la fine. Abbiamo sentito parlare del razzismo che le persone di colore vivono in Italia. Non è stata la fine perché avevo molte persone che vivono in queste condizioni. Sono tante persone che volevano solo vivere, un bambino che voleva diventare un dottore come voi. Ho visto tutte queste cose nelle persone con cui sono vissuto in Libia, quindi non volevo stare zitto. E anche la solidarietà mostrata in Ucraina. In Libia da anni cercavamo di essere riconosciuti. Non abbiamo condannato, diciamo, l'aiuto che è stato dato all'Ucraina. È necessario, perché in quanto rifugiati la perdita di ogni vita è una tragedia per noi. Quando ci sono delle persone che accolgono, che aiutano a salvare delle vite, allora la società migliora. Per noi, questo per noi era chiaro. La solidarietà, ebbene, la natura dell'essere umano è di percepire quello che gli è vicino. L'Ucraina è vicina all'Italia e ad altri paesi europei. Invece in Africa, dove ci sono guerre civili, non sono state riferite sui giornali, nelle televisioni, su come quella che è la situazione. È la narrativa che non è stata giusta. E quindi c'è una mancanza di solidarietà per gli africani. Questo è quello che noi abbiamo visto. Se si vive in una situazione dove il vicino ha perso la figlia, se sentirete il dolore, ma lo senti di più quando perdi tua figlia. E questo è successo in Ucraina e le società europee stanno facendo quello che possono. Ma lo stesso anche in Chad, loro hanno accolto più di 6 milioni di rifugiati. Stessa situazione in Uganda, le persone hanno accolto milioni di rifugiati dai paesi circostanti e non si lamentano come si fa oggi in Italia contro le persone che arrivano qui dal sud del Mediterraneo. Con il nostro movimento, con i rifugiati, il movimento libico, abbiamo creato una rete di solidarietà per rivolgerci alla società civile in Europa, Spagna, Francia, Italia, Germania, la Svizzera, Londra, Olanda, Bruxelles, perché è l'unico modo per far luce su quanto avviene dall'altra parte del Mediterraneo. L'influenza, la politica e l'effetto che la politica ha sulle migrazioni e su come viene criminalizzata la migrazione, non per tutti ma per alcuni. Ma in questo meccanismo siamo noi le persone che ne pagano il prezzo. Noi, il popolo, possiamo perdere la nostra vita, i figli, i nostri sogni. Siamo stati spogliati dei diritti umani e strumentalizzati dalla politica, ma noi crediamo che è possibile una politica inclusiva, una politica positiva. Alcuni di voi in questa stanza vi starete chiedendo, e so che molti di voi state contribuendo, grandi volontari che hanno cercato di fare qualcosa nelle vostre organizzazioni, come in singoli, come organizzazioni, ma non è sufficiente. Se MSF esiste da 50 anni, allora quanto tempo ancora ci vuole per curare le persone ferite? E queste persone come vengono ferite? Guardiamo all'Africa. Se criminalizziamo la migrazione, rifiutiamo alle persone che devono essere protette, essere riconosciute, allora perché non consideriamo la situazione che li costringe ad emigrare? Se Da dove vengono le armi che vengono usate? Ecco, io me lo chiedo da quando avevo 12 anni, da quando sono stato costretto a combattere con il Kalashnikov, con le granate fatte in Italia. E in Africa noi non produciamo neanche un proiettile. Oggi guardiamo l'Africa e sono solo 5 i paesi su 54 nazioni diverse. 54 paesi come l'Italia, più grandi, anche più grandi. Ebbene, 5 paesi che sono in grado di produrre delle armi. Il Sudafrica, l'Etiopia, che hanno iniziato a produrre armi nel XIX secolo, e questo per evitare l'invasione del loro paese, era il loro diritto di denunciare questo in questo modo. L'Egitto ha iniziato a produrre armi nel secolo scorso anche per combattere le invasioni, ma negli altri 50 paesi africani vediamo Kalashnikov nelle strade, armi non prodotte in Africa ma portate in Africa, perché noi ci possiamo uccidere fra di noi, quindi per dividerci, per dividere i gruppi etnici nelle nostre società, e questo per dividere le persone. E non mettiamo in discussione tutto questo, perché non creiamo uno spazio globale in grado di denunciare, di mettere in discussione le autorità contro la produzione di massa di armi avanzati. Abbiamo visto quello che è successo in Ucraina. Le persone abbandonano il paese per via della paura dell'arma nucleare.
Le persone comuni come voi sono il governo, fanno parte del governo, però non riconosciamo questo fatto. Noi eleggiamo i nostri politici, i rappresentanti del governo, e poi li lasciamo liberi di prendere decisioni a nome nostro, e non ci domandiamo se queste decisioni sono giuste e come impattano il futuro. Se queste decisioni, se questa produzione di massa di armi, di distruzione di massa, avrà un impatto sul clima, sul mondo, sulla nostra crescita, dobbiamo farci queste domande e dovremmo essere in grado di denunciare tutti questi sistemi se vogliamo che l'Africa raggiunga la pace, se vogliamo che l'Africa possa entrare in Europa, in Italia. Abbiamo bisogno di impedire queste persone ad avere le armi. Nessuno deve lottare, uccidere 400.000 persone senza le armi. Queste armi sono state lo strumento per distruggere queste, per uccidere queste persone. Nessuno in Medio Oriente sarebbe in grado di bombardare la Siria senza l'uso di queste armi costruite in Russia e in altri paesi europei. Dobbiamo farcele queste domande, dobbiamo porci queste domande, dobbiamo porci la domanda sul senso di solidarietà. Significa che escludiamo delle persone e estendiamo il nostro aiuto e le nostre mani verso alcune società e non altre. Dobbiamo domandarci il valore umano di certe azioni. Non ci domandiamo invece se i nostri politici stanno facendo le cose giuste a nome nostro, sui lunghi confini, quello che succede al di là dei confini. Dobbiamo porci tutte queste domande e c'è così tanto che possiamo fare. Grazie.
Commenti, molto su cui riflettere. Ah, scusa, non ho visto la mano. Prego.
Col faro sugli occhi.
Thanks.
Grazie David per aver avuto il coraggio e la sicurezza di farci vedere il percorso che hai affrontato e le sfide che hai affrontato, e credo che tutti riconoscano che tu sei stato un eroe. Ho due domande. La prima è: hai fatto così tanto fatica per arrivare in Italia, all'Ovest, e in molti casi sei stato respinto indietro, e la colpa l'hai attribuita all'Italia per aver finanziato i centri di detenzione, di concentramento. Adesso però sei in Italia. Come ti senti ad essere qui? Come ti senti qui? Continui a dare questa interpretazione di colpa, però ti senti sicuro? Ti senti... sarai, diciamo, faranno il profilo, sarai, diciamo, segnalato dalle autorità italiane? Ti senti... è da poco che sei arrivato qui. Come ti senti? Come ti relazioni con il governo italiano, con gli italiani? E poi, ritornando alla storia che Florence ci ha raccontato, qual è il punto di contatto fra quella realtà e la tua? La seconda domanda è la seguente. Hai parlato moltissimo delle Nazioni Unite e del UNHCR, ma hai parlato poco del Medici Senza Frontiera. E effettivamente MSF fa tantissimo per offrire protezione, rifugi, ma a parte questo, quale possa essere il punto debole di MSF? Come si potrebbe migliorare? A parte il trattamento, il sostegno di cui hai parlato, come possiamo migliorare la nostra visibilità e il farci sentire più forti e far sentire la nostra voce? Ovviamente gli esseri umani, il discorso dei rifugiati, la discriminazione. Come vedi il ruolo di MSF nel cambiare questa percezione? Grazie. Per rispondere alla tua prima domanda, credo quando sono arrivate in Italia, la mia percezione la definirò in due modi. La prima è: mi sento sicuro. Mi sentirò sicuro soltanto quando mi sentirò un cittadino globale, quando potrò partire, andare via, esistere e vivere come voglio. In questo contesto mi sento sicuro in Italia. Ma come persona di colore, come persona che viene definita migrante, come che viene dal sud del Sudan, non mi sento sicuro, come qualcuno che ha dovuto sopportare tanti dolore in Libia, trattamenti pessimi, impronunciabili, come dopo essere arrivato anche sulle spiagge italiane, sono stato un paese che sceglie di sbarcare alcune persone più e non altre. In questo senso non mi sento sicuro. Se non mi sento protetto da questo paese, se le persone che si trovano nella stessa situazione mia non vengono riconosciute, a loro non viene riconosciuto il diritto di sbarcare. Questo memorando tra l'Italia e la Libia e l'Egitto, che è amplia appunto il suo ruolo in questo memorandum, tutto questo viene smantellato e non viene utilizzato in maniera continua, e poi tutti i meccanismi e altri meccanismi vengono smantellati. Non mi sento sicura. Questa è la risposta alla prima domanda. Per quanto riguarda la seconda domanda, già ti ho risposto, credo, quando parlavo prima del fatto che MSF esiste da 50 anni, ma come si vedono, si percepiscono se loro, che ci sono dei paesi
i paesi che stanno in guerra, però in questi paesi non vogliono entrare troppo in merito con il governo, non vogliono entrare troppo nell'aspetto politico, vogliono semplicemente aiutare le persone e dare un aiuto medico. Essere neutrale, non prendere posizione col sistema, non essere pronti a prendere posizione in maniera aperta con i gruppi che soffrono e dire chiaramente che alcune cose sono sbagliate. Beh, in questo senso credo che MSF abbia fallito, e in questo dobbiamo andare avanti e migliorare il nostro livello di impegno, di comunicazione, di inclusione nelle politiche MSF in maniera più chiara. Ho capito che le persone hanno sempre paura della politica, ma nella nostra vita di tutti i giorni facciamo politica sempre, con la nostra famiglia, con i nostri colleghi, con i nostri figli, pianifichiamo le cose. Questa è la politica. La politica significa tutto questo, ma a livello governativo viene fatto in maniera sbagliata, dannosa per noi. Cioè, il che significa che dobbiamo entrare dentro questo meccanismo decisionale come cittadini, dobbiamo far parte di questo processo decisionale, dobbiamo documentare la realtà. Sappiamo che la MSF ha documentato molti scenari in giro per il mondo, tante testimonianze avete di questa situazione caotica, di scene di distruzione che le persone devono subire e a sopportare, che vengono utilizzate. Stanno raggiungendo veramente l'obiettivo finale, che è il benessere di tutti, oppure si stanno confrontando con queste realtà soltanto per far vedere le cose e non dire chi è responsabile di queste cose, chi ha più influenza politica rispetto a quella società, rispetto a quella situazione, o vuole spezzare, separare i gruppi, o vuole resistere a quel partito politico, al governo di quel particolare paese o meno. Noi dobbiamo riflettere di più come MSF, come individui, come volontari. Credo che questa potrebbe essere la mia semplice risposta alla tua seconda domanda.
Molto materiale per continuare questo discorso, quindi lo so, mi dicono i capi, dicono facciamo un'altra domanda. Era solo per dire sì, che cogliamo gli spunti e organizzeremo qualcosa per continuare questo discorso. Grazie.
Grazie, la mia non era una domanda, era soltanto ribadire l'orgoglio di far parte di Medici Senza Frontiere. E ribadire che il discorso che abbiamo fatto questa mattina è quello di essere non solo antirazzisti, cioè non razzisti ma anzi antirazzisti, e soprattutto anche forse razzisti al contrario, che è il nostro dovere, perché il nostro dovere è fare delle scelte. Io vado a parlare spesso nelle scuole e premetto subito che non sono imparziale. Ci dicono che l'imparzialità è un valore, l'imparzialità è un disvalore. Ce l'ha insegnato Don Milani, che diceva far parti uguali tra disuguali è la somma ingiustizia. Allora il vedere per esempio oggi che stamattina i governi di Grecia, Italia e Malta hanno dichiarato fuori legge le ONG vuol dire invece far parte con orgoglio di queste cose. Come diceva Bertolt Brecht, ci sedemmo dalla parte del torto perché tutti gli altri posti erano occupati.
Grazie. Allora, grazie ancora. Scusate, ma veramente io qua con i fari non vedo niente.
Prego. No, una riflessione. Paolo, gruppo di Bologna. Qui parliamo di imparzialità e neutralità, che sono i principi di MSF. Principi che riguardano la mission di MSF. Quindi, se parliamo di imparzialità e neutralità, è nell'intervento medico-umanitario. Quindi questo è la mission di Medici Senza Frontiere. Quindi non facciamo confusione, permettetemi, la mia è una considerazione. Personalmente, nella società civile, nella valutazione di quelli che sono questi fenomeni, allora è un discorso diverso, ma non dimentichiamoci che l'azione di Medici Senza Frontiere nella sua mission è garantita appunto da questi principi. Questa è una mia opinione, altrimenti non ho capito niente. Grazie.
Neanche, grazie mille, okay. Grazie, okay. Bolognese, va bene, vi ringrazio, ci sono altre mani sempre perché non vedo bene, allora grazie e ripeto, il discorso continua, come ho detto con i panelisti, non finisce qui, so we're not gonna stop here. Gonna keep on with this conversation and this.
La conversazione continuerà e non ci fermiamo qui, grazie. Allora, per quelli che sono in Italia e che vengono da altri paesi europei, il 9 e 10 dicembre organizziamo un sit-in simbolico a Ginevra di fronte alla sede delle Nazioni Unite ed è organizzato da molte organizzazioni civili in Europa e ed è noi del rifugiati di Libia siamo, ne faremo parte e quindi se volete partecipare siete benvenuti, c'è molto lavoro da fare.
Per un ricordo a un'amica, io non l'ho conosciuta personalmente, a una amica e collega e poi Wanda ci dirà di più su Rosalba.
Buongiorno a tutti, per chi non mi conoscesse sono Wanda e sono una volontaria del gruppo di Milano e ho con onore e piacere ricordo Rosalba Sterzi, una volontaria coordinatrice del gruppo di Padova, in realtà una delle prime volontarie in Italia, nel senso che Rosalba del gruppo di Padova insieme a Giovanni del gruppo di Verona hanno colto nel 2003 la richiesta da parte di chi gestiva i donatori di poter e alcuni operatori umanitari di poter iniziare un'attività sul territorio e credo dopo tutto quello che abbiamo sentito questa mattina che una delle cose più importanti che dobbiamo fare sempre di più è proprio sensibilizzare la società civile e questo lo possono fare solo coloro che sono sul territorio e qui è il valore dei volontari. E quindi Rosalba per me nel 2009, quando ho iniziato a muovere i primi passi nella famiglia di Medici Senza Frontiere, è stata una delle prime volontarie e coordinatrici che ho visto, perché dal 2005 è stata la coordinatrice del gruppo di Padova. Successivamente il suo impegno all'interno del movimento dell'associazione è sempre stato più forte e quindi è stata anche parte del board di MSF Italia dal 2015 al 2018, quando c'era la presidenza di Loris De Filippis. Io ho un ricordo personale particolare perché io sono coordinatrice del gruppo di Milano dal 2012. Dal 2013, perché nel 2012 il gruppo di Milano ha avuto un momento un po' particolare in cui, come è bello nella famiglia MSF, ci siamo messi in discussione e abbiamo messo in discussione tante cose, sono cambiate tante cose, abbiamo destituito il coordinatore, abbiamo fatto, qui ci sono persone presenti che ricordano, nottate per poter cercare di rimettere insieme le cose. Ecco, io ricordo che Rosalba, Giovanni, c'era Marco di Genova, erano molto solidali e vicini a noi dicendo continuate così perché sentiamo che ci credete e quindi sono contenta oggi di poter ricordare Rosalba perché era davvero un'attivista, una volontaria che amava il confronto e mai lo scontro e soprattutto che con gentilezza e oggi è la giornata mondiale della gentilezza, non so se lo sapete, cercava di portare avanti quelli che erano i suoi principi, i principi di Medici Senza Frontiere, che come ho letto nella lettera che lei ha consegnato quando si è candidata al Consiglio Direttivo, ha scoperto, ha conosciuto Medici Senza Frontiere nel 1998 in Mozambico, mentre praticamente era lì per motivi di lavoro. È da lì che è cresciuto il suo interesse, è da lì che ha deciso di fare parte della famiglia di Medici Senza Frontiere e di diventarne una parte attiva, come tutti i volontari, e ringrazio i volontari presenti che fanno parte di Medici Senza Frontiere. A questo punto penso che proprio per celebrare l'impegno di Rosalba e di tutti i volontari vi chiedo un forte applauso che possa raggiungerla. Invito sul palco suo marito Nicola, perché anche lui ha voglia di condividere con noi qualcosa.
Grazie Wanda. Io aggiungo solo un commento a quello che ha detto Wanda. C'è una cosa che in un certo senso accomunava Rosalba con MSF, il rigore. Il rigore. Rosalba è una persona estremamente rigorosa con se stessa e in tutte le cose che faceva. E anch'io indirettamente ho conosciuto, conoscendo MSF attraverso le cose che faceva Rosalba, di cui parlavamo tanto, eccetera, anch'io ho scoperto, ammiro molto questo modo specifico di MSF di fare le cose, diciamo, seriamente, con rigore, eccetera, anche se, e tante volte ne parlavamo, cioè, MSF è un'organizzazione estremamente complessa e a volte a me sembrava anche ingessata, diciamo, per dirla tutta, e ne parlavamo con Rosalba e lei difendeva sempre MSF. Tutto qua.
Grazie.
Grazie anche per questo ulteriore importantissimo contributo. E allora adesso abbiamo 10 minuti di pausa e salutiamo le persone collegate online, perché la prossima sessione sarà solo in presenza, è la sessione guidata da Tamara sulla consapevolezza corporea, perché come abbiamo detto all'inizio vogliamo sentire non solo con le orecchie ma anche con tutte le altre parti del nostro corpo, e quindi tutte le sessioni che abbiamo fatto durante questi 2 giorni molto intensi sono state accomunate da questa linea. Quindi salutiamo e ringraziamo tutte le persone online. Ciao a tutti, vi perdete una gran bella cosa. Noi facciamo 10 minuti di pausa, quindi ci ritroviamo qui a che ora? 12:40 puntuali. Grazie a tutti.
Parlo? Si sente? Si sente benissimo. Ok. Io poi avrò bisogno di venire su e giù. Posso salire anche da qua? O... Ah, ok, perfetto. Perfetto. Sì.
Parla pure.
Si sente, sente bene, direi. E si sente anche in questa direzione. Perfetto. Lascerei due o tre sedie che se c'è qualcuno che si vuole sedere, si può sedere. In modo che c'è questa... No, 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 è che se qualcuno vuole sedersi ha la possibilità di sedersi. No, bastano due o tre, tanto... Sì, un paio per lato, tanto. Sì, sì, sì.
Vieni a far parte del giro di licenza di dall'esecutivo, entra per entrare nel direttivo. Sto confondendo più l'esecutivo, tieni, rientra nel direttivo. Qui nessuno vuole, prendiamo
carne. Dov'è Annalisa?
Licenza di entra nel direttivo. Aspetta, vediamo. Licenziatevi volontari, entrare nel direttivo.
Ah, si è sentita
parlare.
No, cioè, io farei rientrare.
Sì, sì.
No, e poi...
Grazie per l'ammissibilità.
Ah, no, tranquilla, perché altro magari chiedere, cioè io quello che chiederei è se possiamo andare un po'.
perché adesso è meno 20 all'una.
Sì.
Se passiamo fino all'una e mezza veramente niente. No, cioè se si può andare avanti almeno fino a un quarto alle due.